Buongiorno a tutti. Procediamo con l'appello per questa seduta ordinaria, affari istituzionali e generali, congiunta promozione della città, con oggetto prosieguo della discussione sulle modifiche al regolamento per gli assisti di strada in base alle proposte scaturite ai tavoli tecnici. Procedo con l'appello. Alfonso, avvenente. Bevilacqua, buongiorno. Bianchi, per ora non c'è. Bordilli, per ora non c'è. Bruzzone, Canessa Cerchi, per ora non c'è. Caputo, Carafini, per ora no. Casini, Cavo, per ora no. Centofanti, no. Chiarotti. Falcone, buongiorno. Finocchio, per ora no. Frigerio, per ora no. Gambino, no. Gandolfo, buongiorno. Garzarelli, Ghio, Gregorio, Cabur, no. Maccagno, presente. Marangoni. Per ora no, Maresca? No, Mascia? Buongiorno, Messmacher? Orlando presente, Pellerano? Per ora no, Picciocchi? Per ora no, Romeo? Buongiorno, Russo, scusate, non c'è, Sicignano? Stupia? Tassara? Per ora no, Vacalebre? Non lo vedo, Vassallo? No, Venturini, no. Bene, dunque, come dicevamo, si tratta della terza puntata che teoricamente dovrebbe essere l'ultima puntata di questo, l'ultima seduta su questo tema, prima del passaggio in giunta. Quindi direi. Ah, in consiglio, scusate. Il passaggio in consiglio comunale. A questo punto direi che possiamo dare, se non ci sono problemi per l'Aula, darei la parola all'assessore Montanari per illustrare, in particolare tornare forse su qualche punto che era rimasto ancora sospeso, diciamo, oggetto della discussione della precedente volta. A seguito dell'incontro con i partecipanti al tavolo. Poi noi abbiamo ricevuto in copia una comunicazione da un cittadino con una relazione, poi magari adesso ne diamo, dopo l'intervento dell'assessore, ne diamo lettura o segnalazione. Grazie.
Buongiorno a tutti. Sì, come diceva la Presidente, questa è la terza puntata. Nella scorsa abbiamo ancora avuto un'interlocuzione con tutti gli auditi che ha dato, diciamo, lo spunto per un confronto ulteriore con il tavolo tecnico. E il tavolo tecnico si è riunito sostanzialmente per andare a lavorare su quelli che erano i punti emersi nella commissione precedente, quindi in particolare la dimensione più restrittiva di alcune aree, l'attenzione alla salute pubblica, le modalità di verifica, delle assegnazioni e delle postazioni, in particolare in quella che identificavamo in maniera, corrispondente con l'area del sito UNESCO come area, a più stretta sorveglianza e dove anche i sistemi di controllo in qualche modo permettono in maniera efficace e immediata di andare a rimodulare o addirittura rimuovere e valutare le permanenze, degli stalli per le performance artistiche. In questo senso il tavolo, a cui, erano presenti appunto i tecnici della direzione, a cui adesso, cedo subito la parola, ha dato degli esiti, credo che sia giusto dirlo, di grande positività e di collaborazione tra tutti i soggetti che vi hanno partecipato, sia per la parte artistica che per la parte delle associazioni dei cittadini e dei residenti, che per la parte anche ovviamente degli esercenti. E credo che questo sia un risultato importante derivante da un iter, decisionale e di confronto che ha visto protagonista tutta l'aula, ma anche tutti i soggetti variamente in qualche modo interessati da questa modifica regolamentaria. Questo credo che sia significativo anche proprio per il processo con cui si arriva a prendere determinate decisioni. Io immagino che tutti abbiate visionato la bozza di regolamento derivante da quest'ultimo tavolo tecnico. Io credo che sia stata inviata lunedì pomeriggio, ma chiedo verifica agli uffici. Le persone con cui ho parlato mi hanno detto di averla ricevuta, però se ci fosse stato qualche problema me ne scuso, ma l'indicazione dell'invio della bozza di regolamento è stata nel pomeriggio di lunedì, come peraltro concordato nell'ultima commissione di avere 2 giorni prima, quindi 48 ore prima, la documentazione utile alla valutazione delle integrazioni. Presidente, confermami se questa cosa è avvenuta, a me risulta di sì, ma può anche darsi ci siano state delle problematiche tecniche. A questo punto io cederei la parola, non so se alla dottoressa Bocca o direttamente al collega D'Agostino che ha seguito tutta la procedura di valutazione tecnica e l'interlocuzione con i soggetti diciamo interessati, per illustrare, direi di limitarci ai punti caldi che l'altra volta avevano suscitato anche in aula un dibattito e un confronto per essere ulteriormente rivisti alla luce delle considerazioni tecniche. E poi se ci sono ulteriori perplessità sul documento che, ripeto, chiedo verifica agli uffici che sia stato inviato, ci possiamo ovviamente confrontare anche sul resto del testo.
Dunque, senza tessera sarebbe il commissario Gandolfo, a cui do la parola. Mozione d'ordine? Prego.
Sì, al volo. I punti caldi che lei intende sono quelli che ci ha evidenziato nelle documentazioni che ho qui davanti?
Buongiorno a tutti. Allora, voi avete un testo a fronte con il testo vigente e il nuovo testo. Sono state evidenziate in con colore grigio quelle le attività che sono state oggetto di mediazione sia con gli artisti di strada sia con i rappresentanti del centro storico. Rispetto al testo che avete analizzato l'ultima volta, questo testo è l'ultima condivisione, l'ultima attività di mediazione che c'è stata tra le controparti interessate e nella sostanza mantiene l'app per quanto riguarda l'UNESCO. Sono stati condivisi gli orari di esercizio delle attività di strada, sono stati meglio definiti i limiti rispetto alla possibilità di suonare nel centro storico, soprattutto nei luoghi di culto, e sono stati eliminati i riferimenti, e questo in concordamente tra le parti, ai limiti di VAT, in quanto si fa semplicemente riferimento al regolamento acustico del Comune di Genova. Per il dettaglio io lascio la parola al dottor D'Agostino. Vi ringrazio.
Sì, buongiorno. Allora, sì, dopo le ultime commissioni, come diceva l'assessore, si è riunito il tavolo tecnico con i rappresentanti dei residenti, dei commercianti e degli artisti e come già era stato, alcune modifiche erano già state in qualche modo concordate e condivise nelle scorse commissioni. Le modifiche principali e quelle sulle quali si è raggiunto ad un accordo, e ringrazio anche i partecipanti al tavolo che hanno, come dire, fortemente collaborato a trovare una soluzione comune. E le principali novità sono, vabbè, a parte quelle di cui si era già parlato l'altra volta, quindi l'individuazione di un'area sensibile corrispondente alla cosiddetta area UNESCO, che verrà gestita attraverso il sistema delle postazioni, come avveniva peraltro anche nel regolamento precedente, quindi tramite uno strumento che per quest'anno sarà ancora l'app, poi vedremo. Comunque ci siamo tenuti aperti rispetto alla possibilità di usare qualunque strumento di carattere informatico, anche perché l'evoluzione magari ci consentirà di usare strumenti ancora più flessibili. Detto questo, quello di cui abbiamo particolarmente ragionato era proprio il discorso di operare tramite tavolo per andare a valutare rivalutare le singole postazioni all'interno dell'area UNESCO, tenendo conto di tutte le esigenze e tenendo conto soprattutto di rilevazioni fonometriche che devono essere fatte ipotetica postazione per ipotetica postazione, perché stabilire una regola generale per tutti diventa complicato. Su questo erano d'accordo tutti i rappresentanti, quindi lo sforzo successivo del tavolo sarà proprio quello di valutare con esperti e ascoltando i vari rappresentanti, in modo tale da delineare tutte le postazioni all'interno dell'area UNESCO, dividendole, come di fatto già veniva, tra bassa, media e alta emissione. Poi ci sono state recepite appunto le modifiche di cui parlava anche prima la dottoressa Bocca, cioè sono stati un po' rivisti gli orari, sono state riviste alcune distanze, in realtà anche quella distanza dei luoghi di culto poi si è decisa di mantenerla all'interno dell'area UNESCO con quella di 40 metri, mi pare, adesso non mi ricordo, e di però lasciare libero, quando non ci sono le funzioni religiose, nel resto del territorio cittadino. È stato inserito anche nelle finalità, come dire, un processo per il decentramento dell'attività degli artisti di strada, una cosa che ci è stata chiesta da alcuni consiglieri e anche dai municipi stessi. E poi dicevamo che siccome sul calcolo appunto del rumore o del suono all'interno delle varie location, la misurazione tramite watt ci siamo resi conto che è abbastanza complessa e non dà conto effettivamente degli effetti dello stesso. Abbiamo deciso di comune accordo di stabilire un discorso generale di collegato al regolamento appunto sull'inquinamento acustico, invece di andare a definire proprio il particolare attraverso delle rilevazioni precise all'interno delle aree delle postazioni che saranno individuate nell'area UNESCO. La collaborazione col tavolo ci è servita in questo ultimo periodo anche per, nel caso di segnalazioni particolari, situazioni eccetera, a, come dire, rivedere il livello di emissione di alcune postazioni o addirittura bloccarle in alcuni casi, proprio per venire incontro alle esigenze di tutti. Diciamo che il regolamento a questo punto direi che è abbastanza condiviso, anzi, a salvo smentite, ma non, spero di no, non credo. C'è un grosso lavoro da fare dopo, e proprio per questo però siamo contenti che lo possiamo fare al tavolo, e quindi ascoltando tutti, e poi sicuramente seguirà un altro provvedimento, speriamo in tempi brevi, dove verranno appunto definite le postazioni dell'area UNESCO con tutti i livelli di emissione permessi nelle varie diverse location. Io direi che le modifiche principali sono queste.
Allora, intanto mi scuso per non averlo fatto prima, ma comunico che abbiamo due esperti, uno della Lega, maestro Eliano Calamaro, buongiorno, e per il Movimento 5 Stelle Matteo Trotta. Poi abbiamo la presenza di un rappresentante del municipio 9 Levante, e quindi chiedo se ci sono interventi. Falcone, prego.
Grazie Presidente, saluto tutti. Allora, ringrazio il dottor D'Agostino per diciamo la panoramica che ci ha fatto. Questa panoramica, a mio avviso, presenta come ogni cosa luci ed ombre. Allora, le luci, e quando dico luci intendo dire magari il rispetto di cose che si sono dette e che quindi poi ritroviamo in questa bozza. E vorrei distinguere il mio intervento in due tipologie, area UNESCO, diciamo, e area il resto della città. Per quanto riguarda il perimetro UNESCO, ho visto che sono stati mantenuti, come diceva prima, l'obbligo di prenotazione tramite l'app, per adesso, giustamente perché l'evoluzione potrebbe prevedere altri strumenti, per cui è inutile precludersi il futuro. E la distanza minima dei 40 metri dai luoghi di culto è stata rispettata e anche la durata massima dell'esibizione di 60 minuti. E l'alternanza oraria tra esibizione con emissioni sonore e senza emissioni sonore e anche il concetto che avevamo detto che fin tanto che non veniva rifatta una nuova mappatura tenevamo valida quella che c'era, mi sembra diciamo una cosa abbastanza intelligente anche. Ed è stata, se posso dire, anche introdotta una misura leggermente più tutelante per i residenti, quindi questo è visto sicuramente in chiave positiva. Però sempre su quest'area, ecco, ho notato che sono state eliminate il limite delle 4 esibizioni, per esempio, settimanale nella medesima postazione, che era l'ex articolo 8.2. È stato anche eliminato il limite massimo di 40 esibizioni mensili, che era previsto nell'ex articolo 8.3, e quindi questo in linea teorica consentirebbe l'utilizzo quotidiano della stessa postazione, perché se non ci sono limiti massimi previsti, per cui si rimane abbastanza liberi. E questo è un concetto che poi riprendo, anzi lo dico subito, passando all'articolo 6.1, dove leggendo rimarrebbe un po' un dubbio interpretativo, così a prima lettura io l'ho ricevuto, diciamo, adesso come bozza. Per cui il nuovo articolo 6.1 dice: le arti di strada devono essere svolte con una durata della performance pari a un massimo di 60 minuti nel medesimo luogo. Ma questi 60 minuti sono intesi giornalieri? Perché se noi non diamo questa specifica, cosa può succedere? Io faccio la mia esibizione 60 minuti, poi dopo un'ora, dopo due ore c'è un altro che fa la stessa esibizione 60 minuti, e quindi ci sarebbe continuità. Quindi secondo il mio avviso, ed è una delle cose che chiedo, è quello di meglio specificare se la mia interpretazione è stata corretta, di inserire proprio il concetto di giornaliero, così leviamo ogni dubbio. Poi, per quanto riguarda invece il resto della città, voglio dire, è stato eliminato l'obbligo di registrazione preventiva, quindi mentre si dà l'idea di fare due pesi e due misure. Capisco che il perimetro UNESCO è diverso dal resto della città, però è come se avessimo un regolamento che fa zone di serie A, zone di serie B, cioè, quindi io credo che anche gli artisti di strada abbiano il diritto di avere gli stessi diritti nel medesimo circuito cittadino. È stato eliminato anche il rilascio del titolo concessorio e anche l'eliminazione del sistema di postazione, eliminazione delle distanze minime tra artisti e la permanenza del limite, appunto, di 60 minuti nel medesimo luogo, la cui effettiva controllabilità apparirebbe più complessa, perché poi bisogna dare lo strumento ma avere anche la possibilità di monitorare. Quindi per adesso mi fermo qui e volevo qualche risposta. Grazie.
C'è qualche altra richiesta, intervento? Beh, nelle more diamo la parola per la risposta al dottor D'Agostino. Grazie.
Eccomi, sì, buongiorno. Allora, sì, grazie, commissario Falcone. Rispetto al, come dire, alla parte di alcune cose che devono essere specificate meglio, direi che appunto prendiamo atto e accogliamo, nel senso valutiamo, se qualcosa appunto non è chiaro, sicuramente possiamo, come dire, scriverlo meglio, anche perché questa è una commissione pregiunta, quindi la delibera deve ancora andare in giunta e poi successivamente ritornare in consiglio. Per quanto riguarda invece tutta la parte generale, che sembra un po' come dire tagliata tra virgolette, il problema è proprio questo, cioè nel senso, di fatto già adesso con i vecchi regolamenti questa cosa non accade, cioè l'obbligo di registrazione in realtà è scritto e regolamentato, così come di individuare le postazioni, ma proprio per le motivazioni che dicevo prima, che se no dovremmo individuare singole postazioni su tutto il territorio cittadino. E questo non è mai avvenuto, anche prima le aree, c'era anche qualche postazione al di fuori dell'area UNESCO, però non è possibile, e a noi anche al tavolo ci sembrava difficile, perché già individuare le aree all'interno del perimetro dell'area UNESCO, facendo un lavoro di rilevamenti per capire effettivamente qual è l'impatto sonoro su quella singola postazione, evidentemente farlo per tutto il territorio cittadino diventerebbe, come dire, oneroso e anche abbastanza complicato. Quindi il motivo è quello, abbiamo riportato questi obblighi, che poi sono all'avere il titolo concessorio, iscriversi all'app, richiedere diciamo di occupare quella postazione solo per le aree UNESCO, perché prima era molto generale, giustamente, però poi il sistema di postazioni, per essere gestito, deve essere anche, come dire, limitato. Anche in funzione del fatto, collegato al discorso, che pensavamo, come dire, di spingere un po' anche a decentrare l'attività degli artisti di strada, e quindi questo in qualche modo potrebbe facilitarlo. Ci sono delle regole stringenti che però valgono per tutto il territorio, quindi le distanze restano, ad esempio sotto i portici è vietato, al di là di dove si trovino, è vietato l'attività con emissione sonora, e, insomma, ci sono tutta una serie di regole che però sono di carattere più generale.
Grazie dottor D'Agostino, la parola al commissario Alfonso, prego.
Sì, se non ci sono gli esperti che intervengono, va bene. E, no, il mio è soltanto un intervento brevissimo per ringraziare l'enorme lavoro che è stato fatto da parte degli uffici, da parte di tutte le persone che hanno partecipato ai tavoli condivisi. Perché guardate che per questo comune è stato veramente un grande lavoro. Ci sono stati dei momenti non semplici, le posizioni non erano sicuramente le stesse da tutte le parti del tavolo. Si è trovato, è chiaro, come mi rifaccio a quello che aveva detto nella prima commissione di questo, su questo tema della revisione del regolamento dell'arte di strada, l'assessore Montanari, che ringrazio per l'attenzione che ha sempre avuto per questo tipo di tematica, e nessuno sarà contento al 100%, ma diciamo che siccome la perfezione non è di questo mondo, diciamo che e non siamo i perfetti come i catari più osservanti, però sicuramente abbiamo fatto un grande lavoro per la città, per la valorizzazione dell'arte di strada, che è una realtà artistica e culturale presente in tutte le città, le grandi città del mondo, e soprattutto le città di tipo turistico, dove c'è un'attrazione turistico-culturale, e un rispetto verso gli artisti che hanno scelto di esibirsi per le strade alternativamente ai palcoscenici, perché poi fanno cose diverse. E chiaramente questo è anche una valorizzazione per quello che riguarda, togliendo degli elementi di scontro, diciamo, che riguardavano i residenti in alcune zone, è una valorizzazione dell'area UNESCO, è una valorizzazione del nostro centro storico e soprattutto mi fa piacere che si sia arrivati ad ampliare l'area nella quale si può fare musica, dove si può fare spettacolo di strada, e portarla quindi sui lungomare, portarla nei quartieri, portarla ovunque, perché è un bene collettivo. Per cui grazie a tutti.
Commissaria Bordilli.
Sì, grazie Presidente. Allora, intanto abbiamo ricevuto ieri mattina questo documento, quindi trovo abbastanza, come dire, era una commissione questa per darci anche modo, spunto, stimolo di poter fare delle proposte in neanche 24 ore, io dico chiaramente con il Consiglio Comunale di mezzo è impossibile. Questo ci tengo a dirlo, sottolinearlo, perché così è, quindi... Spiace, spero che allora a questo punto ci possa essere un ulteriore passaggio con l'Aula, perché, ripeto, io ora provo a chiedere quello che vedo, però, e ci ribadisco, in nemmeno 24 ore con un consiglio di mezzo in mezzo è un po' complicato. Allora, da un lato, cosa molto positiva, i 40 metri dalle chiese che sono stati contestati tantissimo da parte della sinistra negli anni precedenti vengono mantenuti nell'area UNESCO. Bene, vuole dire che era un buon lavoro. Però ci sono una serie di cose su cui non mi ritrovo, e onestamente non mi ritrovo neanche con quanto detto dagli uffici tecnici, poi avremo modo di capirci meglio. Allora, intanto, se non ho capito male, viene levato il limite delle quattro esibizioni alla settimana, cioè nella medesima postazione, come viene levato il limite massimo delle 40 mensili. Quindi mi chiedo come fate a controllare che la attività rientri nei parametri anche fiscali di chi svolge cioè l'arte di strada, perché avevamo messo questi cioè copiando anche città come c'è Milano, quindi non città di destra, però l'avevamo messo proprio diciamo per fare in modo che vi potesse essere un controllo, perché questo non è un lavoro, tanto per sintetizzare, no? C'è l'arte di strada, non è un lavoro, cioè così è trattato anche in base allo spettacolo viaggiante e quant'altro, quindi vorrei un po' capire come comune, come vi ci mettete al riparo, tra virgolette, da un controllo sulla parte fiscale degli artisti. Poi, a me risulta che ci fosse, cioè, già l'obbligo di mettersi sulla app per dire dove vai, anche nei luoghi senza postazioni. Il regolamento diceva questo, però. Poi, che, come dire, che non ci fosse una definizione delle cioè zone che veniva cioè demandata ad altri atti della cioè giunta, che è poi cambiata negli altri municipi, ma non diciamo che con questo regolamento finalmente si può suonare anche in altre zone, perché già questo era cioè fattibile anche prima. Solo che andiamo a levare completamente alcune cioè tutele, che sono soprattutto quello di anche sapere chi è dove, cioè nella nostra città, perché non avere più la app vuole dire alla fine non sapere chi è nei nostri luoghi pubblici. Addirittura siamo andati, mi pare di insomma comprendere, ad eliminare anche nelle aree che non hanno postazione fissa, diciamo, avevamo messo una distanza minima per cioè garantire che le arti non fossero cioè sovrapponibili, quindi 70 metri per la bassa e 150 per la media. Mi sembra che anche questo venga levato, quindi volevo anche capire questa cosa. E poi onestamente cioè lasciare fuori via 20 settembre, via San Vincenzo dal sistema con l'app è una roba inqualificabile, secondo me, perché oggettivamente sono altre zone, oltre la fascia legata con l'UNESCO, che hanno molte volte una, diciamo così, un afflusso, una volontà di diversi artisti, e quindi come pensate di regolamentarla? Poi chiedo, come pensate di fare il controllo? Perché con i decibel c'è problema, è che ci si deve fare con il fonometro. Quindi come pensate di fare questi controlli? Perché non è che ci scrivo un regolamento che va bene a tutti, ma poi non ho c'è l'applicabilità, perché allora non è un regolamento fatto bene. Quindi come pensate che ci si possa fare il controllo? Poi vorrei capire l'ora, perché il meccanismo del cioè vecchio regolamento è comunque di quello di Marco Doria, e ancora era un meccanismo comunque corretto sul fatto che non erano i 60 minuti ma 60 minuti entro l'ora. Viene mantenuto questo oppure no? Perché da com'è scritto non si capisce, secondo me, e allora questo sicuramente farà parte di un emendamento, perché almeno bisogna fare, secondo me, un copia e incolla del diciamo precedente, dove veniva fatto capire chiaramente che se io suono alle ore 12 cioè finisco per le ore 13, alle 12:35 cioè finisco comunque per le ore 13, perché sennò c'è polizia locale, oltretutto con il cioè sistema che voi pensate di fare senza app su praticamente l'intera città, si trova veramente nell'imbarazzo di cioè fare controlli. E poi i lungomari, cioè i lungomari fino alle 23, ma lungomari di Pegli, di Nervi. Ma ci rendiamo conto fino alle ore 23 la cioè, musica? Cioè, ora, io capisco che voi, insomma, cerchiate di dire che è un regolamento nuovo, anche se alla fine tiene, specie per il centro storico, quello vecchio. Però mi sembra che queste novità vadano a penalizzare completamente tutto che è quello che è fuori l'UNESCO. E quindi questo non va cioè, per nulla bene.
Commissario Gandolfo.
Sì, grazie Presidente. Intanto buongiorno Assessore, buongiorno a tutti. Anche noi ovviamente rileviamo un po' di perplessità e anzi non ci troviamo concordi con alcune decisioni prese, o se così saranno, infatti poi ci riserviamo anche delle risposte ed eventuali contro deduzioni se effettivamente abbiamo capito male noi o se invece si può cercare di trovare una mediazione e un lavoro condiviso. Io questo lo premetto anche perché, per carità, sappiamo perfettamente, avete i numeri, avete la maggioranza per, se volete, approvarvi questo regolamento a colpi di maggioranza e chiudere qui la discussione, però a mio avviso, proprio nell'ottica anche di cercare di trovare dei punti di sintesi, ma anche e soprattutto nell'agevolare il lavoro effettivo poi di quello che sarà una volta introdotto questo regolamento, penso che si possa anche vedere di trovare dei punti di incontro, quantomeno anche delle migliorie su alcuni punti. Sono molto preoccupato anch'io, e come Fratelli d'Italia ovviamente l'avevamo anche rilevato nella commissione che ha preceduto questa sul tema ovviamente dei decibel, e qui ringrazio anche la presenza della polizia locale per capire insieme a loro effettivamente poi il controllo effettivo che dovranno fare su strada, come riusciranno ad apportarlo, perché poi chiaramente chi dovrà poi controllare determinate situazioni onde evitare che ci siano degli abusi, o utilizziamo questo termine magari un po' forte, però a meno è chiaro, di questo regolamento, o soprattutto dei raggiri che possano far così che questo regolamento non abbia poi un'efficacia effettiva sul territorio, è la polizia locale. Quindi la domanda io la pongo direttamente alla polizia locale stessa, dove chiedo poi effettivamente come riuscirà a intervenire o a capire se il regolamento viene rispettato o se invece il rumore e il suono è chiaramente superiore a quello che dovrebbe essere previsto dal regolamento. L'altra domanda che pongo, e che anche in questo caso non mi trova concorde, è questa distinzione che è stata fatta dove effettivamente sembra un po' che ci sia una divisione anche sulla città stessa di queste due aree e soprattutto del mancato utilizzo dell'app nelle aree al di fuori del perimetro, diciamo, quello che è stato prestabilito, che riguarda principalmente il centro cittadino. Io credo che nel 2026 l'app è uno strumento comodo, utile e di servizio a prescindere di uno dove abita, cioè nel senso, o del quartiere in cui si trova. Secondo il mio parere, l'app è veramente quello strumento che garantisce l'alternanza e garantisce soprattutto il rispetto anche tra gli artisti di strada, che giustamente magari possono così avere la possibilità di utilizzare una postazione a discapito di un altro e viceversa, perché altrimenti c'è il rischio più grande, a mio avviso, che sotto questo aspetto non si riesce poi ad avere un'alternanza tra gli artisti, perché la mia preoccupazione più grande arriva lì. Poi chiediamo anche noi delle precisazioni sul discorso dei 60 minuti giornalieri, e nel caso ci uniamo, diciamo, alla proposta fatta dal consigliere Falcone su dare una specifica chiara e che anche lì non ci sia la possibilità o il rischio di malinterpretare poi il regolamento e che poi veramente diventa 60 minuti non più giornalieri ma 60 minuti a performance, e magari poi anche lì che, diciamo, nell'arco di una giornata lo stesso artista di strada invece utilizza magari una determinata postazione invece che per 60 minuti 3-4 ore. E poi mi riservo i minuti che avanzano per eventuali anche ulteriori controdeduzioni o richieste. Grazie.
Grazie. L'assessore Montanari mi chiede di intervenire e dare qualche risposta, se non è un problema. Allora accumuliamo. No, ok, allora continuiamo con le domande. Bruzzone.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, io più che una domanda sento, mi perdonerà Presidente, l'esigenza di condividere con la Commissione una riflessione più politica. Nel senso che a me va benissimo e rispetto, perché l'ho fatta anch'io, va sempre rispettata, come dire, l'opposizione, ed è giusto che l'opposizione faccia il proprio mestiere di controllo di quello che fa la maggioranza e la giunta, però in un'ottica, come dire, di correttezza e soprattutto di consapevolezza di quello che viene detto in quest'aula, perché ora sentire la collega Bordilli, ex assessore al commercio, che in questa stessa aula si è presentata non con una bozza di regolamento ma con una delibera fatta e finita, pronta per essere discussa direttamente in aula, e sentirmi dire che non c'è stato il percorso di condivisione, perdonatemi, ma non corrisponde alla realtà. È molto semplice. Quando mi si dice ma ora governate voi, verissimo, ora governiamo noi. Abbiamo messo nel nostro programma elettorale la revisione di questo regolamento e non l'abbiamo fatto dicendo, dando un mandato all'assessore Montanari di venire in quest'aula con una delibera, fare una commissione, chiamare l'aula e votare l'aula, perché Presidente lei non c'era, io sì, c'erano la volta scorsa, lo ricordo anche alla collega Bordilli, che la vedo impegnata con il rappresentante del municipio Levante, che sono contentissimo oggi di vedere su questo argomento, no, perché ma è anche molto spesso assente, collega, visto che lei in quest'aula pretende di essere ascoltata. Presidente, non si è mai visto una
commissaria Bordilli, per favore lasci
con un rappresentante del municipio, lo trovo quantomeno singolare, soprattutto quando si richiede rispetto, collega. Perché vede, collega, lei in quest'aula quando presentava la delibera,
scusi, commissario,
mi rivolgo a lei per il suo tramite,
sì,
assolutamente.
Grazie.
Noi abbiamo avuto auditi che piangevano, gente portata via dalla polizia locale. Oggi in quest'aula non posso sentirmi dire che non c'è stato un percorso di partecipazione, perché ripeto, il ruolo dell'opposizione è sacro, ma attenzione, perché avete una responsabilità in più, in queste dinamiche. Attenzione, perché va benissimo la critica, va benissimo la richiesta di approfondimento, va benissimo il suggerimento, ma sempre attinente a un contesto di realtà. Perché in questo percorso è evidente che qualcuno non uscirà scontento. Abbiamo provato a mediare posizioni difficilmente mediabili. L'abbiamo detto fin dall'inizio e l'abbiamo visto anche in quest'aula. Ma quantomeno non ho visto nessuno piangere, non ho visto nessuno portato via dalla locale, ho visto un dibattito dignitoso. Ecco, io penso che questa sia una differenza sostanziale del come si intende far politica. Proprio Presidente, io non avevo una domanda, ma avevo questa riflessione perché tendo, diciamo, ad ascoltare gli interventi che vengono fatti in quest'aula, devo dire che sono rimasto quantomeno colpito in negativo. Grazie.
Allora, mozione d'ordine della commissaria Bordilli.
Scusate, visto che c'è un municipio presente, può parlare il municipio? Perché mi sembra, voglio dire, lui come tu, basta che si prenoti, così mi dicono i colleghi, io sono molto contenta, condivido con voi questo, però mi veniva risposto altro e quindi scusatemi, ho voluto mettere... Scusate, però evitiamo di fare
dunque,
facile...
la richiesta, ecco. La richiesta della commissaria Bordilli riguarda il fatto che le è stata data da me e dagli uffici una risposta diversa, cioè io avevo indicato, noi come presidenti, io e la presidente Alfonso, avevamo indicato che questa, dopo due commissioni con auditi, era una commissione senza auditi, quindi abbiamo interpretato questa dicitura su indicazione anche degli uffici che, non essendoci auditi, non parlavano come auditi. Quindi se gli uffici mi confermano la correttezza della procedura intervengono come, non come nella fattispecie di auditi, ma in quanto municipi presenti. Mi dice commissaria Alfonso.
Sì, grazie. Sì, perché il municipio è facente parte dell'amministrazione. Quindi non è una...
Grazie. Mozione d'ordine del commissario Bruzzoni.
Sì, Presidente, grazie. Ma l'invito ai municipi penso venga fatto d'ufficio, è corretto che sia così. Infatti sono contento che oltre al municipio Levante sia presente anche il municipio Bassa Valbisagno, che assiste insomma ai nostri lavori. Grazie.
D'accordo, quindi ringrazio e ovviamente invito chi vuole parlare a prenotarsi, altrimenti passiamo, do la parola a Viale, Municipio 9.
Sì, grazie Presidente, mi scuso di questo piccolo disguido tecnico. Io più che altro volevo sottolineare due aspetti. Il primo che mi preoccupa è la questione dell'uso dell'applicazione, perché secondo me crea una certa disparità di trattamento tra chi svolge anche attività meritevoli di volontariato, raccolta fondi, o che comunque chiunque metta un banchetto in giro per la città deve chiedere un permesso, deve diciamo manifestarsi all'amministrazione con ad esempio un permesso di occupazione suolo, mentre invece chi suona, magari a volte anche per una mera sponsorizzazione personale, se non una raccolta fondi personale, non dovrà, se non che in alcune aree, manifestarsi in alcun modo all'amministrazione. Questo un po' mi preoccupa. Il dato invece che è più proprio del municipio Levante è quello relativo al trattamento nelle aree del lungomare, in quanto già noi a livello di violazione dei regolamenti, problemi di regolare convivenza civile, abbiamo svariate segnalazioni dei cittadini in merito a emissioni rumorose e moleste, Quello che mi preoccupa è che senza l'app con un'estensione fino alle ore 23 eccetera si generi anche una confusione di tipo regolamentare tra il ragazzino che con la cassa Bluetooth fa rumore, che si confonda con un artista di strada, che quindi ci siano degli interventi che poi alla fine sfociano in un non si sa chi controlla cosa. E soprattutto anche per i residenti, comunque in alcuni orari, dipende dal volume delle emissioni sonore, può essere comunque molesto. Quindi io invitavo appunto ad una riflessione alla Commissione su questi due punti. Grazie.
Grazie. Do la parola a Comparini, Municipio 3.
Buongiorno, grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti. Non pensavo di avere la parola, mi avevano detto che non saremmo stati auditi, ma mi faceva piacere essere presente perché credo di aver partecipato, se non a tutti, a quasi tutti gli incontri, che sono stati parecchi, quindi posso attestare con la mia presenza che molte volte c'è stata discussione qui in aula e anche in tavoli di lavoro in questo edificio, ma non in quest'aula. Penso che essere giunti a un regolamento sia un'ottima cosa per tutti, con i pro e i contro di quello che può essere sempre un regolamento. Però quello che vorrei sottolineare dal punto di vista dei municipi, che in realtà quando noi veniamo in centro, gente di municipio, siamo molto felici di ascoltare gli artisti di strada. È una cosa che rende ancora più piacevole le nostre visite in centro. Forse chi abita in centro non ha la stessa percezione, ma chi arriva invece è piacevolmente colpito di avere la musica in ogni dove, perché la musica è un sottofondo meraviglioso per la visita in una città come la nostra. Se non viene approntata in modo ufficiale e istituzionale, è molto bello che siano giovani artisti e artiste che lo fanno. Per quanto riguarda il Municipio 3, noi cercando di stare all'interno di un contesto più ampio, per il 20 giugno stiamo organizzando una festa della musica itinerante all'interno del quartiere, dove le associazioni, tutte quelle che in qualche modo si occupano di musica, danza, canto, eccetera, faranno una piccola esibizione in uno dei luoghi. Abbiamo scelto 12 località del quartiere per fare in modo che ovunque ci sia la musica. Non so se riusciremo a coprirle tutte, però ci stiamo provando. Questa è un'iniziativa nostra, a zero costi, perché non abbiamo neanche i soldi per pagare la SIAE, per essere chiari. E ieri ho invitato uno dei rappresentanti degli artisti di strada a venire a provare le nostre piazze, venire a vedere se per loro può essere interessante anche avere un luogo o più luoghi dove svolgere la loro attività artistica anche sui territori. Questo, se qualcuno era presente a commissioni o gruppi di lavoro precedenti, lo avevo preannunciato. Sarebbe bello che gli artisti di strada venissero anche in periferia. Credo che sia chiaro a tutti che il luogo dove un artista di strada che vive di questo tipo di lavoro, il luogo preferenziale sia necessariamente il centro, dove passano più persone, dove arrivano i turisti, dove c'è un ricambio continuo di pubblico. Non mi sembra strano. È stato regolamentato, ci sarà chi è contento, chi lo è meno, però mi sembra un bel passaggio e mi faceva piacere che sapeste che noi come municipio cerchiamo di fare la nostra parte. Grazie.
Grazie. Falcone, prego.
Grazie Presidente. No, volevo precisare, come dire, mi auguro che la rappresentante del municipio abbia utilizzato come battuta il fatto che voleva evidenziare che la manifestazione abbia un costo pari a zero è come dire, il fatto che abbia fatto la battuta non abbiamo nemmeno i soldi per pagare la SIAE non corrisponda al fatto che la SIAE non venga pagata, ecco.
Le lascio l'intervento, ma dobbiamo far finire l'intervento.
In questa sala, voglio dire, è meglio precisare che è una battuta, è un modo di dire, ecco, volevo puntualizzare questo.
Grazie commissario Falcone, non so se la Comparini intende replicare, chiarire più che altro, grazie.
Chiarirò, faremo tutta musica che non prevede SIAE, in modo da evitare una spesa che non ci possiamo permettere, siamo perfettamente consapevoli, saranno musiche della tradizione, musiche etniche, musiche folcloriche, danze di quel genere lì, in modo da poter evitare questi costi aggiunti.
Benissimo, grazie della precisazione, se non ci sono al momento altre domande, do la parola all'assessore Montanari per un primo passaggio, grazie.
Grazie Presidente, grazie a tutti. Allora, relativamente allo scoccar dell'ora, ne abbiamo accennato anche con la commissaria Bordilli poc'anzi quando si è avvicinata, trovate il punto all'8.6. Ora non so se avete la necessità, se qualcuno rileva un lettering che non sia corrispondente, diciamo una piana comprensione, nel caso lo fosse, naturalmente possiamo intervenire sulla modalità di scrittura, così come se ci fossero delle problematiche di comprensione relativamente all'esplicitazione di alcuni altri articoli, come diceva prima il dottor D'Agostino, naturalmente possiamo recepirli senza problemi. Mi permettevo anche di fugare il dubbio del fatto che in questo momento il regolamento non prevede l'acquisizione di una postazione al di fuori dell'area del centro storico, ma prevede comunque la registrazione tramite app. Quindi da un certo punto di vista l'idea sarebbe quella, come abbiamo recepito da tutte le associazioni di categoria e da tutte le associazioni che racchiudono i diversi anche gruppi degli artisti di strada, l'intento era quello di identificare delle aree dove, nonostante esistano già normative onnicomprensive, ad esempio il suono in spazi voltati, portici, tuttavia 20 settembre, di fatto già prevede che non ci siano emissioni amplificate. Questo significa che in qualche modo questa regola si estende su tutto il territorio, anche laddove non vi sia una specifica. Diversamente, quello che i cittadini ci riportavano è che la conformazione fisica del centro storico e quindi la strettezza di alcuni spazi, la permanenza del suono negli spazi angusti e via dicendo, ora non sto a ripetere anche perché non avrei gli stessi termini tecnici di chi ce l'ha esposta con altre diciamo dinamiche più consapevoli, rendevano quello spazio come conformazione urbanistica intendo, più delicato nella dinamica di assegnazione delle postazioni e le relative emissioni. Ora, risultava molto difficile, questo ce l'hanno confermato anche i tecnici di parte che abbiamo, come vi ricorderete, ascoltato, trovare uno strumento di misurazione univoco che permettesse sia nella misurazione alla fonte sia nella misurazione d'impatto determinare realmente qual era la percezione sonora degli inquilini. Per questo abbiamo fatto un ragionamento, diciamo, se vogliamo anche più restrittivo, ecco, mi prendo la libertà di dirlo, cioè di valutare con il tavolo tecnico che sia necessario anche escludere alcune di queste postazioni dalla esercitabilità da parte dell'arte di strada. Però questo comporta un lavoro che non determini una regola universale che si applica a tutte queste postazioni in quest'area di conformazione urbanistica particolare, bensì richiede che il tavolo, come diceva il dottor D'Agostino poc'anzi, scenda nel dettaglio di quelle problematiche che hanno rilevato da parte degli utenti, da parte di chi in qualche modo ha ricevuto una preoccupazione sonora, chiamiamola così, di trovare una soluzione idonea. E allora, se il tavolo che in qualche modo non esisteva o non era esplicitato nel precedente regolamento e che ora invece è obbligatorio da convocare con una cadenza, ora non ricordo se sono, siamo arrivati alle 2 o alle 3 convocazioni almeno annue, può emettere un allegato che determina una valutazione caso per caso. Io credo che addirittura possiamo parlare di un regolamento che va a indagare le peculiarità di tutte quelle aree che hanno determinato una sensibilità sia per la, diciamo, percezione del disturbo uditivo, chiamiamolo così, anche se quando parliamo di arte di strada poi dobbiamo anche sempre stare attenti alla terminologia che usiamo, perché uno può riceverne, ed è legittimo, del disagio, ma poi dobbiamo anche usare dei termini tecnici che lo distinguano dalla dimensione del rumore. Ecco, sono due cose differenti. Quindi io credo che in questo senso ci sia una maggior tutela, perché un regolamento come il precedente, che è attualmente in vigore, determinava il fatto che alcuni cittadini ci dicessero: pur nel rispetto delle regole, questa postazione ci crea un problema. Testimone dottor D'Agostino, a cui ho chiesto di eliminare 2 stalli che c'erano stati segnalati come problematici proprio dalla prenotabilità, perché si è verificato che nonostante le limitazioni vigenti queste comunque provocavano problematiche. Questo perché non tutte le aree del centro storico sono uguali, non tutte hanno la stessa densità abitativa, non tutte hanno conformazioni urbanistiche che determinano riverberi delle onde sonore tali da essere da un lato problematiche o dall'altro invece perfettamente gestibili. Allora, se questo è il grado di dettaglio che viene richiesto, l'unico modo per controllarlo è identificare un'area circoscritta, determinata, in questo caso si è scelta l'area UNESCO perché ha, diciamocelo, per fortuna, corrispondenza con la parte più significativa del nostro centro storico. Ricordo che l'area si estende anche a tutta la Ripa Maris, quindi a tutta quella fascia porticata che affaccia su Piazza Caricamento e su Via Gramsci, arriva fino all'area dell'Acqua Verde, torna indietro attraverso Via Balbi, risale fino a metà di Via Brignole De Ferrari, poi comprende l'area delle mura del Cinquecento fino al Molo. Quindi, per fare questo, la richiesta che viene estesa al tavolo è quella di un documento ancora più attento, che però deve essere in dipendenza da un regolamento generale che prevede la differenziazione in aree. Ora, quello che diceva il commissario Gandolfo, e mi è sembrato anche di capire da altri interventi, ci sono aree a statuto speciale, aree no, c'è una differenza, è quello che emerge dalle richieste di tutti i soggetti che abbiamo consultato. Ed è quello che è emerso anche dall'area, cioè dalla commissione. Serve intervenire in alcune aree con una cura differente. Questo è quello con cui, questo è lo strumento con cui possiamo fare questa cosa qua. Diversamente, se l'idea è quella di creare un regolamento generale, ampio, che tenga conto di tutta la città, è impossibile scendere a curare quelle che sono le problematiche che sono emerse, lo ripeto, anche col regolamento attualmente vigente. Allora, la dimensione di dialogo con gli esercenti, con i territori, con le categorie delle varie dimensioni che si sono confrontate è stato quello di identificare lo strumento dell'applicazione laddove sia necessario prenotare uno stallo, cioè evitare la sovrapposizione, l'artista che va a suonare nello stesso luogo per tutte le criticità che ci siamo detti, e mantenere una dimensione più aperta laddove questo stallo già prima non fosse identificato, perché già prima lo stallo non era identificato fuori dall'area del centro storico. Allo stato attuale questa dimensione di mediazione permette da un lato di avere associazioni di categoria che ci dicono che questa dimensione è sicuramente esplorabile ed eventualmente con il regolamento, diciamo, attuativo, chiamiamolo così, cioè con gli allegati al regolamento generale, revisionabile nell'interlocuzione con il tavolo tecnico. Se vogliamo però un regolamento come era prima, onnicomprensivo, cioè che non si dotava di allegati ma che aveva un unico testo che normava, ad esempio definendo già lo strumento, l'applicazione con cui gestire questa dinamica, diventa poi molto difficile poterlo rivedere e aggiustare sulle specificità delle nostre aree. Colgo naturalmente da parte anche dei municipi differenti prospettive, ma anche perché i territori sono differenti, quindi questo è importante considerarlo. Non è escluso che questa flessibilità possa determinare altre dimensioni di spazi che possono ricevere delle tutele. Però non possiamo, secondo me, identificarle prima di un lavoro che veda che cosa va a emergere a livello di problematiche, perché noi in qualche modo, sic stantibus rebus, dal punto di vista delle osservazioni al regolamento, vi assicuro che le criticità rilevate anche dagli uffici sono principalmente sull'area del centro storico, quasi in esclusiva. E allora, se le criticità che noi rileviamo si concentrano su una dinamica territoriale, credo che sia giusto, come è stato fatto in questa commissione, e mi associo, alle valutazioni del lavoro fatto da tutta l'Aula come estremamente positivo, emergono delle criticità da un confronto e si vanno a esplicitare. Io credo che questo regolamento permetta, proprio in virtù di questa sua dimensione, di poter essere ulteriormente specificato se necessario, ma di non dotarsi a priori di strutture che in qualche modo lo limitano o limitano alcune attività senza essere realmente poi oggetto di quella tutela che noi tutti vogliamo dare ai cittadini e agli artisti, alle associazioni di categoria, ai residenti, ai turisti e via dicendo. Perché, lo dico a scanso di equivoci, dal punto di vista dell'amministrazione non c'è nessuna dimensione ostativa all'utilizzo dell'app, ma può anche essere che normativamente e applicativamente si possa individuare un altro strumento nel prosieguo. E allora, adesso è l'applicazione, abbiamo già detto che fino a tutto il 2026 questo rimarrà vigente, ma non escluderei la possibilità al tavolo che è stato identificato come organo tecnico di valutazione la possibilità di dotarsi di altri strumenti, magari anche tecnologicamente diversi e più avanzati nel momento in cui vadano a essere identificati. E credo che comunque uno strumento tecnico e tecnologico debba essere sempre un mezzo, non un fine, per cui identificarlo a livello regolamentare potrebbe non essere la modalità migliore, mentre in una parte tecnica di aggiunta può essere uno strumento efficace che pro tempore gestisce e applica le norme che invece stanno nella parte di regolamento, così come trovate in questa proposta.
Mozione d'ordine, Bordilli.
Sì, grazie Presidente. Io non ho praticamente ricevuto risposta a nessuna delle domande che ho fatto, però, quindi se posso ripeterle, a questo punto in una logica collaborativa. Cioè...
Era previsto un doppio passaggio
con
gli uffici, quindi una risposta dell'assessore
allora attendo, e una grazie, risposta Presidente, mi scusi.
Del dottor D'Agostino. Va bene proseguire con le risposte del dottor D'Agostino così non se ne accumulano troppe. Grazie.
Rispondo alle domande tecniche ovviamente perché è il mio mestiere. Allora, rispetto al discorso dello scatto dell'ora specifico, in realtà anche nelle norme generali c'è un riferimento, cioè l'articolo 5.5 dice testualmente la performance dovrà iniziare nel momento coincidente con il compimento dell'unità oraria e l'inizio della successiva, determinato secondo l'orario ufficiale vigente, comunque dovrà sempre terminare allo scoccare dell'ora esatta, indipendentemente dall'orario d'inizio. Quindi questo discorso dello scoccare dell'ora vale anche per le norme generali. È evidente che il controllo diventa più difficile, perché se non c'è una postazione censita dall'app in zone della città dove non esiste, diventa più difficile, ma per le motivazioni che abbiamo detto prima. Per quanto riguarda le 40 ore settimanali, sì, è vero che alcune città le tengono, però quella della il massimo di 40 ore settimanali. È vero che alcune città probabilmente l'hanno scritto nei regolamenti, però in realtà è disciplinato, come dire, l'attività degli artisti di strada è un'attività che è disciplinata da loro stessi. Quindi se ci sono delle norme fiscali, contributive o qualunque cosa, la responsabilità è degli artisti di strada, non è nostra se suonano più di 40 ore al mese, perché non siamo i datori di lavoro degli artisti di strada. Su via 20 settembre e via San Vincenzo è un'esigenza, ma qui però lascio la parola alla parte politica, perché sono ovviamente scelte di cui parlava prima. Lo stesso sul lungomare si era deciso, ma questo è emerso anche all'interno del tavolo, quindi anche sul lungomare di Pegli, che durante l'estate si potesse proseguire a suonare entro le 23, fino alle 23. È una scelta, una proposta che però è stata condivisa all'interno del tavolo, è chiaro che il tavolo non rappresenta tutti, però era una scelta condivisa, quindi noi ci sentivamo in quel caso, di anche perché spesso i lungomari sono animati durante le sere d'estate. Però anche questo, ribadisco, non è una risposta tecnica alla mia, mi rendo conto, e quindi sono valutazioni che si devono fare a parte. Non so se ho risposto a tutto. Ah, le quattro esibizioni giornaliere, potremmo anche sì, recuperarle, in effetti se n'era un po' discusso. In realtà gli stessi artisti... Ah, quattro settimanali. Tutto questo è disciplinato nell'app, cioè all'interno dell'app ci sono delle regole che di fatto stabiliscono già che non puoi prenotarti oltre quattro ore, cioè proprio all'interno del sistema di prenotazione. Non ci sembrava di doverlo scrivere così cogente all'interno del regolamento, proprio per questo discorso che, rivalutando tutte le postazioni, queste regole collegate in qualche modo alle postazioni possono anche mutare, perché sennò rimane tutto molto delineato in maniera generale, perché l'obiettivo principale, ripeto, è quello di andare a analizzare postazione per postazione quali sono le situazioni e come si può migliorare per tutti. La motivazione.
Sì, la domanda dei controlli, tra l'altro aggiungo, se posso, anch'io ad integrazione di questa medesima domanda, una perplessità proprio sui controlli, cioè come possono... Posso? Vedo che mi... Come possono essere eseguiti i controlli, visto che c'è un tema di acustica, e quindi se hanno a disposizione il fonometro che non credo, e quindi questo è un aspetto, perché l'aspetto acustico è il più delicato, e poi se... Mozione d'ordine, Messmacher. Scusate, io su questi dettagli seguo l'indicazione degli uffici. Ad ogni modo, Messmacher, mozione d'ordine, allora, prego.
Fatti chiare, amicizia lunga. Quindi, cosa vogliamo concordare in merito a queste situazioni? Perché ricordo che in altre commissioni ci sono state, diciamo, delle lamentele da parte della minoranza su questa cosa. Quindi vogliamo che il Presidente dica: esco dal ruolo del Presidente e faccio una domanda come commissario, però lo deve dire al microfono e quindi fa un passaggio formale, oppure, se no, se vogliamo essere ancora più formali, come a volte vi piace, ma dipende un po', deve venire a sedersi e fare l'intervento da seduta. Decidiamolo, parliamolo se mai in conferenza presidenti, e decidiamo questo dettaglio tecnico. L'unica cosa, se interviene, adesso intervenga, per me non c'è problema, non so, i colleghi non parlano a nome di tutti, ma almeno prima dichiara che non è più presidente e fa un intervento come commissaria. Grazie.
Sì, io ringrazio il commissario Messmacher, però A questo riguardo io chiedo: se ci sono delle regole, non lo decidiamo noi. Però, mozione d'ordine, Bordilli.
Grazie Presidente. Beh, questa cosa, e sono contenta che il collega Messmacher l'abbia, diciamo, evidenziata, perché questa cosa è successa esattamente, se non erro, cioè lunedì di questa settimana, dove mi sono permessa di far notare che la Presidente ha fatto un intervento, tra virgolette, più sul personale, quindi più sul lato commissario, senza nemmeno precisare che, cioè, l'intervento era come commissario e non come Presidente. Quindi sono ben felice, scusami Falcone.
Ok, va bene. Vabbè, a parte vabbè, direi questo, che, mi scusi Presidente, cioè, quindi termino la mia mozione d'ordine. Ho provato a farlo notare e quasi sono stata tacciata dall'aula. Allora, benissimo, siamo tutti d'accordo che questo è un tema su cui credo che soprattutto per, come dire, per una tutela vostra che fate i presidenti sia corretto definire esattamente com'è, diciamo, l'iter. Le chiedo però di sapere, non ora, anche dopo, però dagli uffici se c'è una precisa disposizione regolamentare su questo. Cioè, se viene detto che il presidente deve andare a posto e ci viene il vicepresidente, per me non valgono e accordi diversi, si ci segue il regolamento. Se invece si può prendere, cioè, l'accordo fra presidenti, fra capigruppo, magari con la presidente delle commissioni a disposizione. Però colgo positivamente questo, diciamo, stimolo del collega Mesmacher, perché almeno ci, insomma, comportiamo in ogni commissione allo stesso modo, a tutela, come ci dicevo, più ancora prima per voi presidenti che di noi commissari. Grazie.
Dunque, commissario Gandolfo, mozione d'ordine, giusto? Mozione d'ordine.
Sì, grazie Presidente. Al volo, che penso sia possa essere chiaro, visto che questa è una cosa che riusciamo a controllare, penso, da parte di tutti, ed è sicuramente più semplice controllare questo che i decibel degli artisti di strada, temo. Quindi, Presidente, io le dico questo molto semplicemente, non è che c'è proprio un regolamento specifico al riguardo. Il tema qual è? Il Presidente può, visto che l'Aula penso ancora sia sovrana, anche se tante volte mi vengono dei dubbi con questa amministrazione, però l'Aula è sovrana e quindi pertanto il Presidente può chiedere se può intervenire da commissario, che è un suo diritto poterlo fare, e chiede all'Aula se gentilmente le dà la possibilità di intervenire senza doversi spostare, perché se no lei dovrebbe alzarsi, farsi sostituire da un vicepresidente o in questo caso da un altro presidente, visto che la commissione è congiunta, e venire a fare qua l'intervento da commissario. Io mi alzavo e venivo sempre qui a fare l'intervento da commissario quando ho presieduto la quinta commissione. Quindi io penso che si può tranquillamente... No, non è che è una questione di rispondere, è una questione molto semplice. Il presidente può chiedere all'Aula, che è sovrana, posso fare l'intervento da lì così evito di alzarmi? Penso che l'Aula non creda, dia molti problemi. Prima di intervenire un presidente chiede questa cortesia all'Aula, l'Aula risponde e si va avanti. Se poi l'Aula invece pretende che il presidente deve venire a fare l'intervento nel suo banco da commissario, prende e viene a fare il suo intervento nel suo banco da commissario. Fine.
A me sembrava di aver detto se posso ad integrazione, sarò più preciso, credo, perché, ma se non l'ho fatto sarò più precisa d'ora in poi di chiedere se per favore posso intervenire con il commissario, e sono intervenuta ora prima di altre eventuali domande semplicemente perché era esattamente ad integrazione della stessa domanda. Questo credo che l'obiettivo di tutti noi commissari sia lavorare, trovare il modo di lavorare. Ovviamente dopo un passaggio sugli aspetti strettamente regolamentari, poi forse il suggerimento di parlarne riunione di presidenti forse potrebbe essere un suggerimento, ma lo valuteremo con la coordinatrice e cose. Mozione d'ordine, Mesmacher. Non credo che... Mozione d'ordine, Mesmacher.
Sì, Presidente, grazie. Direi che la soluzione migliore è se ne parliamo poi in conferenza dei presidenti e adottiamo un metodo, anche perché quello che viene proposto dal vicepresidente del Consiglio Comunale è veramente lunare, perché rimettere all'aula questa decisione significa rimetterlo alla maggioranza. Quindi facciamo così: visto che non riuscite a tutelarvi da soli, adesso vi do una mano a tutelare quella che è la minoranza. E quindi
è una mozione d'ordine, commissario.
Sì, mi faccia finire, allora, ho tre minuti.
Rivolga a me, certo, però si deve rivolgere a me, per cortesia.
Infatti, certo, ma infatti, Presidente, sì. io stavo dicendo che per tutelare la minoranza, che dico, è giusto tutelare le minoranze, perché qualcuno dice che quest'aula non è sovrana. Io non sono assolutamente di questa idea e anzi, per tutelare le minoranze vorrei che se ne parlasse in conferenza dei presidenti e si adottasse un metodo, perché rimettere all'aula significa lasciare a maggioranza la decisione e secondo me è sbagliato. Grazie Presidente.
Va bene, mi sembra che anche se non ha problemi la coordinatrice dei presidenti, la Presidente Alfonso, ne parleremo. Io chiedo all'Aula a questo punto di non farò domande, così evitiamo il problema, e do la parola al commissario. Sì, vogliamo finire un giro di domande ancora? Allora, chi è che deve rispondere sui controlli acustici o sui controlli in generale? La domanda è: come si pensa di agire, con quali strumenti, con quali modalità, con quali regole il Comune intende o pensa di agire per effettuare i controlli e quindi il rispetto del regolamento in tutti i suoi aspetti, orari, distanze, acustica, eccetera. Allora, Assessore ci Montanari.
Sono. Con quelli attualmente in vigore, cioè esattamente come viene fatto adesso.
C'è qualche specifica tecnica, dottor D'Agostino?
Sì, infatti poi do la parola al comandante U, perché ovviamente quello, il problema dei controlli ovviamente ce lo siamo posti al tavolo. Ricordo che anche per questo motivo al tavolo partecipano, oltre alla direzione cultura, la direzione ambiente, l'ufficio acustica e la polizia locale attraverso appunto il comandante U. È chiaro che quello dei controlli è uno dei problemi. Ancora adesso, a regolamento attuale, abbiamo verificato che spesso, come dire, le mancanze rispetto al rispettare le regole vengono fatte da artisti che non seguono le regole, che non hanno prenotato la postazione. Quindi è evidente che però noi non lo possiamo sapere e quindi quando ci viene segnalato c'è un intervento. Però non è che perché esiste un'app i controlli vengono fatti più facilmente. C'è tutto un sistema di controlli che, come abbiamo già detto nelle altre commissioni, comunque è complesso, ma stiamo, come dire, all'interno del tavolo valutando anche questa, che è una delle problematiche principali.
Prego alla polizia locale.
Buongiorno a tutti, grazie. Allora, come diceva l'assessore Montanari, i controlli verranno svolti come sono svolti attualmente, nel senso che io non vorrei poi che eventualmente vengano fraintese le mie parole nel momento in cui mi permetto di dire che la polizia locale, come sempre nella sua imparzialità, svolgerà i controlli secondo quelli che sono i parametri previsti dal regolamento. Specialmente, in particolar modo, con i sopralluoghi del personale, quindi secondo quello che verrà da voi disciplinato in questo consiglio, chiaramente i controlli verranno svolti secondo le modalità anche che poi verranno dettate in maniera più precisa e tecnica dall'amministrazione stessa. Questo in linea generale mi sento di dire, perché poi le dinamiche del controllo sono appunto quelle, di un intervento di una pattuglia a livello fisico e di accertamento per quello che sono i crismi dell'accertamento e della regolazione che tutti conosciamo. Per quanto riguarda i controlli fonometrici, se posso permettermi anche di spingermi anche secondo questo dato che emerge più volte, attualmente noi non stiamo svolgendo controlli fonometrici perché non è previsto, nel senso che, anche qui mi permetto di dire, se questo consiglio deciderà nel massimo rispetto della direzione che se ne sta occupando, perché non vorrei neanche prevaricare o travaricare io dicendo determinate cose che non sono di mia competenza, se verranno inserite delle questioni riguardo dei controlli fonometrici, la polizia locale, nell'ambito della sua organizzazione e delle direttive che riceve, chiaramente si organizzerà per farlo. Al momento i controlli fonometrici non sono svolti, ma più che altro perché la polizia locale ha in dotazione dei fonometri, tuttavia abbiamo pochissimi tecnici che sono abilitati a farlo, a fare questo tipo di controlli. Quindi vi confermo e vi evidenzio ulteriormente, come hanno detto tanti tecnici, che la natura di quel tipo di controllo comunque è molto difficoltosa anche da un punto di vista di tenuta giuridico sanzionatorio. Quindi questo è quello che mi sento di dire riguardo ai controlli fonometrici. Riguardo ai controlli in generale, io credo di non avere neanche la possibilità di darvi un'indicazione tecnica precisa di come verranno effettuati i controlli in maniera specifica, perché in questo momento il regolamento non è stato ancora modificato e non abbiamo soprattutto poi le indicazioni superiori vostre della civica amministrazione su come operare questi controlli nell'ambito di comunque un'organizzazione molto complessa, con personale carente e con un ordine di priorità che la civica amministrazione stessa ci dà. Grazie.
Commissario Falcone, prego.
Grazie. Allora, per riannodare un po' il discorso, mi riferisco, diciamo, ai concetti espressi sia dall'assessore che dal dottor D'Agostino. E parto dall'ultima risposta, cioè quello del limite delle 40 ore mensile. È vero, dottore, che noi non siamo i datori di lavoro degli artisti di strada, ma dobbiamo essere i tutori dei diritti dei cittadini, cioè intesi come residenti e commercianti. Quindi, come dire, il limite deve essere visto in entrambe le direzioni. Altra cosa, ha detto che l'esclusione del limite della stessa postazione non è stato esplicitamente previsto perché è una funzione insita nell'app. Ma se noi stiamo dicendo che siamo aperti a ulteriori strumenti, e qualora gli ulteriori strumenti non prevedessero di default questo limite, se non lo scriviamo ci ritroviamo scoperti. Quindi occorre fare una riflessione, come dire, e mettere un paletto. Poi mi ha convinto molto il concetto dell'assessore, quindi se noi riusciamo a fare un regolamento che preveda gli allegati e quindi siamo in un prossimo futuro, come dire, abbiamo la facoltà di operare su una modifica di un allegato andando a estendere una singola caratteristica di un singolo elemento senza avere la necessità di modificare diciamo tutto il regolamento. Quindi però questo bisogna che all'interno del regolamento ci sia una specifica e ben definita indicazione che gli allegati, che oggi possono essere uno, due, tre, quelli che si ritengono opportuni, siano considerate parte integrante del regolamento, perché in questa maniera noi riusciamo a eventualmente ad aggiustare quel tiro che, qualora si rendesse necessario dal confronto di questi tavoli tecnici, senza avere la necessità di andare a fare la modifica di un regolamento. Quindi il regolamento deve tener conto di tutti questi elementi che oggi si sono levati perché sono disciplinati dall'app. Quindi io su questo come dire, ribadisco la richiesta di inserire nell'articolo 6.1 la tempistica del giornaliero e poi andare a ripristinarlo, magari mettendolo in forma che, come dire, in termini di principio. Poi, perché ripeto, va bene, però domani mattina, anziché utilizzare l'app, utilizziamo l'IP e non prevede di default queste limitazioni, ci troviamo con un regolamento aperto e senza poter gestire, diciamo, il problema. Grazie.
Commissaria Venente.
Grazie Presidente. Ma volevo riferirmi all'intervento che ha fatto la collega del municipio della Val Bisagno, se non ricordo male, che non vedo più in aula. Lei ha detto una cosa giusta, nel senso che ha detto: ma noi quando veniamo dalle periferie verso il centro della città e sentiamo la musica ci divertiamo. Ebbene, è una cosa normale, nel senso che la stessa cosa vale per i turisti. Vengono, sentono uno che suona la chitarra, uno che canta, se lo fa bene, con un buon livello di qualità è anche gradevole. Ma ci sono casi in cui questo livello di qualità non è tale. Penso a un suonatore di sassofono che si piazza costantemente sul lungomare di Pegli e che conosce un unico refrain, manco l'intera canzone, un unico refrain di un pezzo di una canzone del 1932. E per tutto il giorno, come posso dire, non lo dico in genovese perché potrebbe sembrare volgare, ma diletta il pubblico con questo refrain. Ora, io posso capire che se uno passa lì 5 minuti non ci fa nemmeno caso, ma se uno ha un'attività commerciale o abita nei pressi e si sussa, ecco, questo lo dico in genovese, si sussa per tutto il tempo previsto dal regolamento questo gentile signore che stona pure, e suona male, non è proprio gradevolissima questa cosa. Io l'avevo detto in un intervento nella commissione scorsa, trovo che mettere ordine alla questione delle attività di strada sia giusto, forse bisognava concentrarci maggiormente, ma è semplicemente un'opinione, sulla tipologia della musica amplificata. Perché ricordo a tutti che il concerto dei Pink Floyd all'isola di Man veniva sentito dalle navi in transito e li infastidiva. E tutti i musicisti, no, tutti sarebbe sbagliato, molti dei musicisti di strada sono convinti di essere i Pink Floyd all'isola di Man. Quindi se si fosse regolamentato in maniera più opportuna, proprio dal punto di vista tecnico, quale poteva essere la massima potenza degli amplificatori usati, forse poteva dare un contributo alla ragionevole, come dire, diffusione sonora, che se fatta in tempi, con tempi congrui, con qualità opportuna e senza eccedere nell'amplificazione, è sicuramente gradevole. Ma io volevo porre una domanda, solo per mera curiosità, per capire: laddove i cittadini dovessero riscontrare il mancato rispetto delle regole che oggi questa amministrazione intende darsi, come fa a segnalare questa cosa? Deve chiamare la polizia municipale? C'è un numero verde? C'è un centralino speciale? Chiama gli uffici del comune? Perché questa della segnalazione, dell'indirizzo dove poter rivolgere le proprie lamentele, può essere un elemento di conoscenza necessario per i cittadini. Perché, ripeto, io cito sempre un soggetto che canta come un usignolo spesso e volentieri sotto nella galleria del teatro Carlo Felice, che è piacevolissima da ascoltare, ma ribadisco, se invece la sventura dei cittadini genovesi è quella di incontrare il sassofonista stonato, è necessario che qualcheduno, i cittadini nella fattispecie, sappiano come poter segnalare questa cosa e a chi rivolgersi. Ringrazio per la risposta che mi verrà fornita. Buon lavoro a tutti.
Grazie. Bordilli.
Volevo chiedere, i 60 minuti dove è scritto? Cioè, oltre ai vari articoli che mi avete letto, l'8.1.2, eccetera, volevo capire se comunque c'è da qualche parte c'è 60 minuti, perché questo secondo me è un po' fondamentale sul tema legato con l'ora. Poi, via 20 settembre, via San Vincenzo, attualmente sono già normati con delle postazioni, quindi vorrei capire perché queste postazioni vengono levate di fatto. Perché ad oggi, se voi decidete di prendere l'area dell'UNESCO, queste zone vengono levate. È una scelta che c'è politica, chiedo perché. Voglio ricordare che già oggi chi suona a Sesti Ponente, a Molassana, a Nervi, deve sia fare l'iscrizione, sia mettere dove vuole suonare. così è scritto sul regolamento attuale cioè vigore. Quindi quello che voi state facendo oggi con il nuovo testo è depotenziare completamente questo controllo del territorio fuori dalle zone UNESCO. Questo vorrei che fosse chiaro, e se non è così me lo dite, ma direi che è così. L'altro tema è che andare a cancellare il CEVAT per mettere i decibel, e io vi ho anche detto l'altra volta, e andrebbe bene, cioè, mettere anche dei watt più alti, ma cioè, dobbiamo essere chiari, andare a levare i watt per mettere decibel vuole dire non poter fare, cioè, praticamente controlli nella città. Se non è così, anche su questo, ditemelo. Però a me risulta che la polizia locale abbia poche persone che si occupano di questo, e nei 60 minuti in cui uno canta, molte volte è praticamente infattibile fare il controllo sui decibel. Se non è così, ribadisco, sono ben felice di venire contraddetta. Grazie.
Commissario Gandolfo, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, due o tre considerazioni un po' dalle risposte che ho avuto e da anche dare ovviamente delle eventuali ulteriori precisazioni. Guardi Assessore, io le dico una cosa. Se lei mi avesse detto togliamo l'applicazione app al di fuori, o quantomeno la registrazione, com'è la situazione ad oggi, al di fuori delle zone UNESCO, perché così vogliamo come amministrazione incentivare gli artisti di strada al di fuori di quelle zone. Io non sono d'accordo, perché per me va disciplinato anche al di fuori, perché poi sappiamo già che una volta che si liberano queste maglie, avviene che avremo residenti e che se la prenderanno con l'amministrazione di questa decisione, perché giustamente ci diranno che la situazione non è controllata, che la situazione crea disturbo e disagio, e che soprattutto si perde anche, a mio avviso, così glielo dico anche chiaro, la qualità che gli artisti di strada hanno se vengono poi regolamentati con un regolamento che gli permette anche di alternarsi, di prenotarsi e di avere una determinata disciplina. Si aumenta anche per gli artisti di strada, questo è il mio pensiero, la qualità del, diciamo, utilizziamo termine servizio che fanno, che poi per me non è un servizio ma che è ovviamente un'arte. Questo è il mio pensiero, e glielo dico come Fratelli d'Italia, che a mio avviso togliere e liberare determinate maglie al di fuori di quell'area è per l'amministrazione un errore e un rischio grande di artisti di strada, dove dicono lì non devo andare a subire, usiamo questo termine, determinati controlli, posso andare a suonare quanto voglio, dove voglio, e quindi vado là, creando poi quello che si è verificato in centro. Perché se siamo qui a parlare di questo regolamento e se ci confermate che l'app in centro è ben voluta, rispetto al ciclo precedente vuol dire che il centrodestra, a quanto pare, sull'app aveva ragione. B, può servire anche al di fuori del centro storico, che meno male, per carità, che rimanga nel modo più assoluto, insieme alle aree che citava prima la consigliera Bordilli. Secondo tema, a mio avviso, e dalle parole anche della polizia locale, mi sembra di capire che si va a votare poi un regolamento diciamo al buio sul discorso dei decibel, perché giustamente la polizia locale ci dice noi, in base ovviamente ai regolamenti che ci date, cercheremo di effettuare determinati controlli che ancora ad oggi però non sappiamo poi come effettuarli, perché è questo quello che ci sentiamo dire. Ad oggi con questo regolamento, non modificando la questione del wattaggio dei decibel, si riesce ad avere un controllo. Con la modifica si rischia che questo non avverrà più e diventa un problema, e per quello siamo contrari. Poi, a mio avviso, a prescindere sulla questione degli allegati, queste cose qua, questo regolamento ancora non è pronto per entrare in aula, però poi ovviamente c'è un'amministrazione e c'è una maggioranza e c'è un'aula che è sovrana, e perché c'è la democrazia, perché poi vengo setacciato di essere lunare quando dico che l'aula è sovrana e la democrazia decide. Probabilmente così, con questo, in questo modo vengo setacciato di essere lunare, così almeno l'amministrazione non si prende di responsabilità, tanto lo vediamo tutti i giorni in consiglio comunale sul tema sicurezza, come scarichiamo il pallone agli altri. Però io invece, guarda caso, sarà che ho sempre apprezzato e adorato gli interventi dell'allora consigliere Grillo quando ci urlava e ci diceva che l'aula è sovrana. Per me l'aula è sovrana e la democrazia pure. C'è chi ha vinto e chi ha perso e si prende le decisioni. Poi la capacità politica sta nel mediare e nel, come dicevo prima, nel non arrivare a colpi di maggioranza in un determinato regolamento, ma magari nel trovare una sintesi comune. Ma l'aula resta sovrana e le decisioni che l'amministrazione prende, le prende perché sta amministrando questa città, o quantomeno che forse, visto l'anno che stiamo vivendo. Grazie.
Commissario Bordilli.
Cose veloci, che parere ha dato il Municipio 1 sul fatto che via 20 settembre e via San Vincenzo al momento vengono lasciate fuori e perché avete mantenuto i 40 metri dalle chiese solo cioè nell'area UNESCO? Grazie.
Vabbè. Assessore Montanari.
Integreranno ovviamente i colleghi. Allora, sulla questione del vattaggio io sono un po' sorpreso, nel senso che non è un problema che ho evidenziato io, dal momento che, non essendo un tecnico, mi sono immaginato che questa limitazione del vattaggio determinasse quella che è l'effettiva poi percezione più o meno impattante delle emissioni acustiche. Che non fosse così mi è stato detto da tutti i tecnici, ma non quelli che volevano liberalizzare, eccetera, ma proprio quelli che in qualche modo si preoccupavano del possibile impatto che questa misura avesse nei confronti della tutela, che ci hanno riferito a chiare lettere, ed è stato oggetto anche di interventi in altre commissioni, mi spiace ripetermi, ma poi torniamo sempre sugli stessi argomenti, che il vattaggio in sé per sé non determina alcuna controllabilità dell'impatto stesso nei confronti di chi lo ascolta, perché si diceva può avere un vantaggio molto basso ma avere un volume molto alto, può avere un vantaggio molto alto ma essere mantenuto in un volume basso e quindi di fatto non avere impatto eccessivo dal punto di vista della percezione. Quindi io mi domando, ma veramente inserire un elemento di controllo che non controlla niente è uno strumento migliorativo che ci permette di fare un lavoro di analisi più adeguato? O forse è semplicemente un modo per dire, beh, quello lo possiamo controllare, però di fatto poi non abbiamo la reale percezione dell'impatto, perché questa è una cosa che ci hanno detto anche i cittadini. Allora, se i watt non servono a determinare l'impatto acustico, cui prodest inserirli come limitazione? Anzi, qualcuno, e ripeto, non la categoria degli artisti di strada, ora non ricordo chi sia stato, ma è stato anche ribadito in commissione, ci ha fatto presente che un wattaggio alto di una strumentazione, se mantenuta in un range diciamo di amplificazione idoneo, può anche avere un suono migliore e quindi determinare meno fastidio per chi può provare fastidio nell'ascolto. Quindi l'indicazione di non procedere a una limitazione dei watt era determinata dal fatto che tutti gli auditi, tutte le categorie interessate, soprattutto i tecnici, ci hanno detto che i watt non sono uno strumento utile. Sarebbe come dire, non lo so, mettiamo come strumento di regolazione la lunghezza dei pantaloni, cioè non è impattante nel determinare se questa cosa è faticosa da ascoltare oppure no in determinati ambienti. Allora, naturalmente in questo senso, e ringrazio davvero il comandante perché è stato un soggetto che si è prestato a tutte queste riflessioni non semplici in questi procedimenti, è naturale che esistendo già delle normative che determinano la possibilità o meno di esercitare performance acustiche su tutto il territorio comunale, più o meno stringenti a seconda delle aree, il suggerimento era stato dal momento che il VAT non determina nessuna ulteriore regolazione, appoggiamoci a quelle che sono le regole attualmente vigenti, che quindi prevedono anche dei canoni di verifica in qualche modo stringenti, e rimaniamo su una dimensione forse più restrittiva, che è quella di dire nessuna emissione in alcuni casi, nessuna emissione sonora amplificata, pur di in qualche modo trovare uno strumento di regolazione che possa essere utile. In questo senso le postazioni che ricadono nella specifica urbanistica del centro storico, dove, come ho già detto prima, vie più si verificano queste circostanze, potranno essere normate ad hoc, ed è questo a cui si tende con questo regolamento. Quindi la decisione, non so, mi sembra che fosse la commissaria Bordilli a identificare come decisione politica, di identificare questo, questo elemento come elemento di valutazione, di fatto non starei a definirla neanche politica, perché emerge da una considerazione eminentemente tecnica. Io ripeto, se mi avessero detto i VAT sono un efficace strumento di controllo per le emissioni sonore, sarei stato ben felice di avere una dimensione oggettiva, ma quello che ci è stato riferito da più parti è che neanche l'analisi fonometrica può a volte tenere conto dei riverberi che avvengono in alcune circostanze. Cosa si evince da questo? Che è estremamente complicato determinare regole stringenti su questo, che, come ha riferito il comandante, allo stato attuale le verifiche sulle trasgressioni avvengono soprattutto in risposta alle segnalazioni legittime dei cittadini e degli esercenti, e che questo continuerà ad avvenire in questo senso, perché è ovvio che non è possibile impegnare sulle tot postazioni una ronda continua da parte della polizia locale, ma credo che questo nessuno lo pretenda, ecco, non credo che sia possibile un ordine di servizio in questo senso, anche avendone le forze, e che da un certo punto di vista uno strumento di regolazione, in questo momento è l'app, per le aree a più alta sensibilità, di fatto aiuta a un'autotutela, autotutela che è vero che non può star scritto nel regolamento, però credo che sia giusto farlo, sottolinearlo, anche perché è emerso anche nelle commissioni precedenti, spesso viene espressa dagli artisti stessi, cioè sono gli artisti stessi che in qualche modo tengono a mantenere il rispetto delle regole alto anche nei confronti dei colleghi, proprio perché sono consapevoli che non è produttivo incorrere in situazioni in cui queste cose siano lesive della legittima convivenza di esercizi commerciali e di residenti sui territori. Quindi, dal mio punto di vista, questa decisione e questa indicazione sulla scomparsa del vattaggio è una decisione che deriva da osservazioni tecniche. Ci è stato detto che questo elemento non è utile a decidere. E mi domando perché dovremmo mantenere un elemento che esplicitamente tutti i tecnici di tutte le parti ci hanno detto che non è utile a decidere dentro un regolamento del comune, che invece dispone di un regolamento acustico generale che determina le emissioni su tutto il territorio, che già viene applicato e che quindi può continuare ad essere applicato come avviene attualmente su richiesta e su segnalazione dei cittadini. Perché diversamente dovremmo dire che il regolamento acustico vigente del Comune di Genova non è adeguato alle esigenze dei territori. E questo credo che, come dire, potrebbe costituire un problema, e non mi sembra che nessuno l'abbia sollevato in nessun tipo di interlocuzione. Relativamente a via 20 Settembre, se in una via integralmente porticata, esiste già il limite dell'emissione per quelli che sono gli spazi voltati. Quindi non ci sembrava stringente dover andare a determinare una disposizione differente nel momento in cui esistono già tutte le norme che regolano su tutto il territorio quelle che sono le postazioni degli artisti, quindi le distanze minime, la relazione tra una postazione e l'altra e via dicendo, perché dal punto di vista dello spazio voltato è già prevista, correggetemi se sbaglio, anche dagli uffici, l'emissione zero, quindi senza possibilità di amplificazione, corretto? Ok, bassa e nessuna. Quindi di fatto sono quelle proprio a livello basico. Non mi ricordo se c'era qualche altra cosa in cui ero stato chiamato in causa più direttamente come scelta. Allora, noi abbiamo esteso anche le commissioni tecniche, quindi gli incontri con le parti, a rappresentanti dei municipi, perché ci sembrava corretto tenere aggiornati i territori di quelle che erano le riflessioni che venivano fatte anche in relazione alle associazioni di categoria e via dicendo. Non ci sono stati fatti dei remarks in questo senso. Prendo atto di questa legittima richiesta, interrogheremo direttamente i rappresentanti del municipio per sapere se evidentemente qualcosa a loro è sfuggito o se è sfuggito a noi. Questo credo che si possa e sia giusto farlo, chiedere un'interlocuzione in questo senso. Ma anche lì, se ci sono state invece delle perplessità o delle indicazioni, correggetemi, perché io ai tavoli, come eravamo d'accordo, la parte politica non ha preso parte, per lasciare libertà a tutti di esprimersi nel pieno confronto. Allora, la questione della distanza dei luoghi di culto più stringente in area UNESCO e meno in altre è anche determinata dalla densità territoriale, cioè abbiamo cercato di seguire un profilo omogeneo per quegli spazi che si trovano a essere più densi e quindi più problematici nel riverbero e nella percezione sonora. Laddove questa dimensione non è presente, ci sono altri spazi che sono molto più ampi, ad esempio se uno si trova anche a 20 metri dalla Basilica di Carignano, difficilmente questo ha un impatto negativo su un'utenza non durante le celebrazioni, diversamente se questo avviene in altre circostanze territoriali può essere più significativo. Quindi questa è stata una decisione determinata da quelle che sono le peculiarità del centro storico nell'area identificata dalla buffer zone del sito UNESCO.
Sono risposte tecniche.
Sì, mancava la risposta circa dove segnala il cittadino, se c'è un numero verde, se c'è...
Attualmente le segnalazioni ci pervengono, io non so quale sia il canale, ma evidentemente il comandante può dircelo
magari lo chiediamo
esplicitamente, ma non essendoci nessun numero verde attualmente, esistono dei canali che evidentemente permettono alle segnalazioni di raggiungerci e tali rimarranno aperti.
Sì, magari esplicitiamo quali sono, non so se il comandante o il dottor D'Agostino. Diamo la parola al comandante per cortesia. Grazie.
Allora, Polizia Locale sicuramente interviene a seguito di segnalazioni tramite il 112. Nel senso, numero facile, tutti lo conosciamo. Il 112, come ben sapete, come numero unico d'emergenza, smista le chiamate in base alle competenze, anche quelle che sono state poi concordate in seguito ai tavoli fatti con la prefettura e la questura. Ipotizzo così, ma proprio banalmente, permettetemelo, domani decidono che gli artisti di strada li controllano i carabinieri, tramite il 112 sanno che devono andarci i carabinieri. In questo caso è la Polizia Locale che prioritariamente controlla questo tipo di materia, quindi sicuramente tramite il 112 verranno smistate alla Polizia Locale. Poi nulla toglie che nell'ambito di segnalazioni meno urgenti, quindi parliamo non dell'intervento diretto, suggerimenti, criticità sistematiche per cui tutti i giorni ho una presenza o cose di questo tipo, nulla toglie che i canali che già funzionano dell'amministrazione, motivo per cui abbiamo anche noi ribadito come Polizia Locale che non aveva tanto senso inserire a livello regolamentare generale una mail, un nuovo numero o un nuovo canale informativo, perché sarebbe stato ridondante e caotico. Quindi torno sul punto del tutto quello che riguarda suggerimenti, problematiche sistematiche o quant'altro. Io penso che i cittadini tutti ormai sappiano che esiste il Segnalaci e tutte le varie mail, nonché canali di ricezione di tutte le segnalazioni ordinarie che l'amministrazione ha, quindi quelle che sono poi indirizzate alla Polizia Locale, quelle che sono poi indirizzate alla Direzione Cultura per quanto di competenza e regolamento.
Grazie, commissaria Bianchi.
Grazie.
Grazie Presidente, ma ho riascoltato l'intervento dell'assessore, ringrazio, però sinceramente continuo ad avere un dubbio in merito alla fattibilità poi di controllare, di rilevare eventuali violazioni oppure no riguardo i decibel, perché comprendo il suo ragionamento di differenziazione, di valutare tecnicamente che sia un metodo migliore quello di orientarsi sui decibel anziché sul wattaggio, però come possiate pensare che un regolamento possa essere migliorativo, perché penso che voi procediate in questo senso, dal momento in cui non avete conoscenza di uno strumento per poterlo verificare, un requisito che inserite? Perché anche da quello che ha detto il comandante U, mi sembra che ad oggi non abbiate idea di come si possa poi verificare, quali strumenti possono essere utilizzati per effettuare questi controlli. Quindi io ritengo che delle due una, oppure portate avanti un regolamento che sapete bene, perché è evidente che non sia migliorativo, oppure vi va bene questi controlli poi non effettuarli, perché a me sembra un po' più così. Metto una norma, metto un qualcosa che poi però non posso perseguire in termini di controlli, va da sé che è come non metterla. Quindi vi siete posti questo interrogativo e vi siete dati una risposta, perché poi tanti bei discorsi, gli approfondimenti, interventi a dire perché inserite un qualcosa, bene, ma diteci come controllate, perché è un po' come la tassa sugli imbarchi. È chiaro ed evidente, è impossibile. Se c'è un problema oggettivo di verifica e di controllo e di discussione in quel caso, è inutile andare avanti e sostenerlo per questioni astratte. Nel concreto, come verificate? Perché capisco la polizia locale che dice a fronte del regolamento noi andremo incontro a quello che sarà e cercheremo di fare. Ma se non esistono degli strumenti, ad oggi non mi sembra che siano emersi, perché poi uno può ritenere che ci siano degli strumenti realmente utilizzabili oppure no, ma ad oggi a me sembra che ci sia un'impossibilità di effettuare questi controlli, e mi sembra tanto, visto anche poi mettendo insieme tutti i pezzettini del puzzle di come siano larghe le maglie sui controlli di questa città sotto diversi profili, sia una volontà di non eseguirli quei controlli. Quindi vorrei una risposta precisa e puntuale di come avete pensato già, perché dal momento in cui lo inserite lo dovete aver pensato, di come effettuare questi controlli.
Commissario Bordilli?
Io torno su questo, perché è allucinante che ci venga fatto approvare un regolamento che di fatto non ha nei fatti reali degli strumenti. Però parlo quando mi sente l'assessore. Se mi posso recuperare i minuti. No, ma parli pure, prego. Però io allora ti parlo dopo.
Prego, assessore. Commissario Bordilli, le ricordo che anche lei ha prima risposto che riesce a sentire.
Io sì,
e credo anche l'assessore. E quindi la invito per cortesia a concludere la domanda. Prego.
Quindi come controllate? Perché se no lo mettete solo per scriverlo, poi è come è oggi già, un liberi tutti. Perché oggi è così, parlando con i cittadini, mi spiace dirlo, oggi, in questa data, è un liberi tutti, perché non state più controllando. Ci sono tantissimi cittadini che ci stanno contattando per dirci che non c'è più controllo su questi temi. Quindi farò e chiederò un report, ma non è pensabile che senza app su via San Vincenzo cioè polizia passa, poi passa un'altra ora e quindi suonano per due ore. Punto stop, è così. Quindi come fate per essere con dei controlli serrati, che non può essere su cioè segnalaci, perché segnalaci è una mail, cioè segnalaci è un problema, perché l'ora passa e come e per quanto tempo allora suonano, quanto vogliono loro, come volete voi, e alla fine noi siamo qua per fare suonare giustamente, doverosamente, ma per poter dare anche qualche strumento per il controllo a tutela non solo dei residenti, ma dell'arte che ci rispetta regole.
Ora parliamo. Così. Allora, do la parola. Chi assessore vuole rispondere?
Mi consentono di interloquire con i tecnici?
Allora, sospendiamo per 3 minuti la commissione. Grazie. Riprendiamo i lavori della commissione. Quindi prego, assessore Montanari.
Mi duole ripetermi sulla questione del vattaggio, però la questione è un po' questa, nel senso che nelle scorse commissioni vi ricorderete che erano arrivate dei pareri di esperti di parte che si focalizzavano proprio sulla misurazione dell'impatto acustico e giustamente, essendo come dire legati ad alcuni tipi di sensibilità soprattutto dei residenti del territorio, si diceva non possiamo non tenere conto di queste giuste perizie. Queste perizie dicevano, e credo di non ricordare male il fatto che fosse esplicitamente scritto, che il vattaggio non è uno strumento di misurazione. Che cosa determinava questo? Che quando io ho uno strumento che ha 10 watt mi metto in postazione, un attimo, lo apro al massimo, faccio casino, qualcuno viene a controllare, lo abbasso perché c'è ovviamente il controllo vede che ci sono 10 watt, quindi io sono legale ma posso creare comunque disagio. Questo è quello che ci è stato spiegato da questo punto di vista. Dall'altra parte, visto che questo strumento non è efficace, ma non solo non è efficace, è proprio anzi favoriva alcune performance lesive dell'impatto acustico, ma autorizzate dal regolamento. Da questo punto di vista, eliminare il vattaggio e appoggiarsi al regolamento acustico comunale, per quanto permangano le modalità di verifica attualmente in essere, e mi dispiace sentir dire che il regolamento varato dalla precedente amministrazione è un liberi tutti, un po' perché effettivamente, giustamente, se addirittura la vostra percezione è questa, credo che sia importante andare in un'ottica migliorativa, quindi io non ho la ricetta e la bacchetta magica ed è per questo che è stato inserito un tavolo tecnico di confronto obbligatorio. Quindi non ho la pretesa di dire che questa sarà la soluzione a tutti i mali, però ritengo che sia necessario provare uno strumento differente. Quindi nel momento in cui si verifica che il vattaggio non è la misura di verifica utile a capire se ci sono le problematiche di impatto acustico, provare ad appoggiarsi al regolamento acustico comunale, che peraltro vige su tutto il territorio, quindi di fatto proietta una dimensione più stringente e dà anche più strumenti a chi controlla per poter intervenire in tutte le aree cittadine, non solo quelle del centro storico, può essere una soluzione efficace. Credo che sia quantomeno utile sperimentarla. Se non lo sarà, io sono apertissimo a tornare a discutere di quale strumento possa essere idoneo. Ma francamente, avendone sperimentato uno che non è efficace, e ripeto, non lo dico io, lo dicono chi effettua i controlli, i periti di parte di una parte e i periti di parte dell'altra parte. Quindi c'è unanimità nel dire che lo strumento attualmente vigente per il controllo non è efficace. Proviamo a inserirne un altro. È complicata la verifica? È vero, il comandante ce l'ha notificato. Faremo del nostro meglio per ragionare nei termini di verifica di quelli che sono gli impatti acustici, perché un regolamento acustico comunale esiste e viene fatto rispettare nei limiti del possibile. Non vedo perché, applicando quelle stesse norme, non possa essere fatto rispettare nello stesso modo nel momento in cui si applica anche all'arte di strada. Su questo io ho rilevato, e non ero in disaccordo dal punto di vista anche degli artisti che dicevano, ma quindi visto che il regolamento acustico comunale parla di rumori, equiparate la musica al rumore, c'è stato fatto anche un passaggio da parte loro nel dire sperimentiamo che questa cosa sia fattibile, andando diciamo in deroga al fatto che musica e il rumore del camion che porta via le cose non sono esattamente la stessa cosa, quindi siamo consapevoli che stiamo applicando un regolamento più restrittivo da un certo punto di vista, o comunque che non contempla esattamente le performance musicali, non è stato valutato e studiato per quello, ma che di fatto, essendo applicato su tutto il territorio comunale con differenziazione a seconda delle diverse zone, può essere una norma vigente che ci aiuta ad avere una visione più oggettiva del tessuto territoriale e che soprattutto si estende sia alle aree di più alta tutela, dove però, ripeto, la più alta tutela non è sull'emissione, ma è sulla gestione delle postazioni, sulla loro prenotabilità e sul posizionamento, perché quello che ci è stato detto più volte, e dai cittadini in particolare, non sono gli unici da tutelare, ma sono sicuramente la parte che, come più volte avete ricordato, non la ascolta periodicamente la sinfonia o la musica, ma l'ascolta quotidianamente, anche luoghi dove sono state messe postazioni a nessuna emissione, cioè senza amplificazione, si sono rivelate problematiche. Allora io mi chiedo se davvero la necessità di esprimere un controllo fonometrico puntiforme non sia più legata allo spazio, al luogo dove andiamo a lavorare, e non invece estesa su base cittadina. Su base cittadina c'è un regolamento vigente che vogliamo mettere come base su cui lavorare. Su base territoriale, in questo caso l'area UNESCO, credo che sia giusto riflettere sulle singole postazioni. Anche con segnalazioni che avvengono attraverso Segnalaci, che ci hanno permesso di rimuovere dall'usabilità alcune postazioni. Una segnalazione è arrivata anche dalla commissaria Bordilli, ne sono arrivate altre dopo la sua, che ci hanno permesso di rimuovere delle postazioni che avevano causato temporaneamente delle problematiche. Ora, francamente, credo che questo sia un sistema abbastanza efficace, o almeno non è stato rilevato che questo sia carente dal punto di vista dell'efficacia del controllo, quindi mi sembra importante provare a sperimentare una modalità che non tenga conto del wattaggio che si è rivelato un parametro sbagliato o quantomeno inefficace e sperimentarne un altro. Però, ripeto, non trovo corretto dire che adesso non vengono effettuati i controlli vengono effettuati sul regolamento vigente e se questi risultano problematici, evidentemente c'è qualche problema nel regolamento che mi sembra anche giusto modificare come stiamo facendo. Quindi non vedo dove stia la problematica di questo, di trovare un benchmark differente su cui valutare, anche eventualmente ragionando su spazi che non sono congruenti, perché gli spazi di via San Vincenzo non sono identici al centro storico, non sono identici al lungomare di Pegli, ci sono le specificità. Non so se ho risposto a tutto.
Manca qualche... Sui?
Perché abbiamo tenuto dei parametri più restrittivi laddove c'è maggiore densità di edifici, cioè dove si favorisce maggiormente il riverbero. In alcune aree la dimensione dello spazio attinente all'edificio di culto non è tale da determinare un fastidio all'interno, visto che non ci sono, diciamo, rimbalzi su edifici prospicienti. Facevo l'esempio della Basilica di Carignano, che a 20 metri all'interno non si sente, mentre, per dire, in altri spazi questa pertinenza potrebbe essere problematica.
Forse vuole integrare un attimo la... Un attimo la parola ancora.
Sì, giustamente mi ha fatto notare che comunque il tavolo, essendo un tavolo di coordinamento e di regolamentazione delle varie specificità, ed essendo obbligo convocarlo con cadenza fissata durante l'anno, credo che sia un efficace strumento di controllo permanente proprio su eventuali problemi che possono sorgere, anche eventualmente di regolamentazione diversa.
Prego, dottor D'Agostino.
Sì, per il resto del territorio la vicinanza ai luoghi di culto è ridotta a 15 metri, ma solo se non sono chiusi o non si svolgono in quel momento funzioni religiose di qualunque tipo. Se no restano i 40 metri. Non ha capito. Sì, prova a dirlo meglio.
Non ricordavo la distanza esatta. Durante le funzioni sul territorio la distanza è di 40 metri durante le funzioni. Se il luogo di culto è chiuso o non sono in esso attive funzioni, si riduce al di fuori a 15 metri. Mentre
bene, consentite, battute fuori microfono, diamo alla commissaria Bianchi la parola per l'intervento.
Grazie, io ribadisco la domanda perché per me non ha avuto risposta, cioè come si controlla? Perché premesso che non condivido tutto quello che ha detto l'assessore relativamente ai VAT, ma ammesso e non concesso, invece di prendere per buono tutto quello che ha detto, benissimo, è un qualcosa che deve essere abbandonato e c'è un nuovo sistema. Ci orientiamo sui decibel. Bene, come controllate? Cioè la risposta faremo del nostro meglio, assessore, non è una risposta. È una risposta che significa non farete controlli. Siate onesti con i cittadini, perché mi sembra che lei tra l'altro sia stato un po' contagiato dal virus di questa amministrazione del sindaco, cioè che arriva ad attribuire cose non dette come quello che ha riferito prima la collega Bordilli, perché nessuno ha detto che il regolamento precedente fosse un liberi tutti, ha detto quello che sta svolgendo questa amministrazione è quello che oggi alla luce di questi cambiamenti si vuole andare a perseguire, quindi è una cosa ben diversa. Non si faccia contagiare del tutto anche lei, perché sa, assessore, la stima che ho nei suoi confronti. Però, sinceramente, una risposta faremo del nostro meglio. È inaccettabile, non è una risposta. Dal momento in cui inserite un nuovo metodo di valutazione delle violazioni del regolamento, dovete dirci, ci avrete pensato come controllare, dovete averlo fatto e diteci gli strumenti. Perché questo vuol dire che voi non effettuerete i controlli. È questa la risposta. Ad oggi non sapete come farli, siete ben consci che non li potete fare e che quindi non li farete. È questa la direzione, è questa la risposta che forse avete dato a chi sollecita un allargamento delle maglie di questo regolamento. Perché, ripeto e ribadisco, non è una risposta, faremo del nostro meglio. Perché l'avete detto anche un anno fa, faremo del nostro meglio. Genova è sprofondata, quindi non nella delega che attiene a lei esclusivamente, ma direi che Genova sia sprofondata. Quindi delle promesse e delle cose dette, sinceramente non ci accontentiamo più, vogliamo vedere delle cose concrete. E faremo del nostro meglio non è fare i controlli e dirci come farete i controlli.
Diamo la parola all'assessore per rispondere subito a questa domanda. Grazie.
Ma io sono un po' perplesso, nel senso che io non ho detto che non verranno fatti i controlli. Ho detto che viene applicato il regolamento acustico comunale, che di fatto è già vigente. È già vigente. Quindi questo... No! A parte che sto rispondendo a una illazione fuori microfono.
Dai, non interrompiamo per cortesia.
C'è un regolamento acustico comunale che ha dei suoi percorsi di verifica e a meno che non consideriate che questo regolamento acustico, che credo come dire, risalga non so a quale giunta, ma in qualche modo sarà stato vigente da molto più tempo di quanto non sia il regolamento per gli artisti di strada, non sia fatto oggetto di applicazione da quelli che sono gli organi di controllo, a meno che voi non pensiate questo, e io francamente non lo penso, non credo che possiamo dire che questo regolamento non venga fatto applicare. Diverso è se noi andassimo a stabilire indicazioni differenti rispetto al regolamento acustico comunale e quindi ci trovassimo nella necessità di individuare nuove forme di verifica. ma facendo soggiacere le emissioni di questo tipo al regolamento acustico comunale, non trovo problematico o necessario individuare nuove strategie di controllo che già esistono, sono in capo alla polizia locale, come ha confermato il comandante, che le fa applicare. E le fa applicare prevalentemente in risposta alle segnalazioni che pervengono e laddove è previsto l'occupazione di stalli predeterminati, come attualmente, con la verifica a campione che quegli stalli siano occupati dalle persone che li hanno prenotati. Quindi non cambiano le modalità di verifica perché non ne sono state aggiunte. E quindi l'itinerario di verifica è quello attualmente vigente. Io, francamente, tutte le segnalazioni che abbiamo ricevuto sono state migliorative e ne abbiamo avuto dei feedback positivi da tutta l'utenza. Tengo anche a precisare che non c'è nessun fronte che spinge per l'allargamento di questo tipo di, diciamo, per un liberi tutti. Anzi, semmai le pressioni sono pervenute dall'altro lato, per spingere a dimensioni di maggior controllo. E abbiamo cercato di interpretarle nella maniera migliore possibile, cercando di garantire tutte le parti in causa. Nessuna pressione, lettera, indirizzo, documento ufficiale ci è stato mandato per dirci allargate le maglie. Semmai ci sono arrivate delle indicazioni da persone preoccupate di alcune dinamiche che abbiamo ascoltato, abbiamo tenuto in conto. Alcuni dati ve li ho anche riportati adesso e avevano proprio come oggetto il vattaggio, e abbiamo provveduto a realizzare un documento che, a detta di queste stesse persone che hanno contribuito a ragionarci sopra, è soddisfacente. Quindi io, francamente, per quanto, come ho detto prima, sia teso a dire che nessun provvedimento è perfetto e che il tavolo è lì apposta per permetterci di lavorare ulteriormente sulla perfettibilità di questo intervento, ritengo che sia un punto di caduta estremamente dialogato con tutte le realtà che davvero hanno a che fare con queste dinamiche tutti i giorni e che quindi sono i portatori di interesse che ci hanno messo sul piatto le necessità a cui si trovavano ad andare incontro. Francamente, recepire una tale dimensione di criticità su delle procedure che sono attualmente vigenti su tutto il territorio comunale mi stupisce, perché forse effettivamente allora, se rilevate questa criticità, vuol dire che l'attuale regolamento sulle emissioni acustiche del comune non viene fatto rispettare o non ha strumenti di verifica sufficienti o idonei, e allora dobbiamo fare una riflessione più ampia, ne prendiamo atto, eventualmente ragioniamo anche di quello.
Grazie, Assessore Montanari. Avvenente, prego.
Grazie, Presidente. Mi scuso anticipatamente con lei, Assessore, ma mi permetto di insistere sulla questione dell'entità e della graduazione del vattaggio. Le hanno raccontato una favola. Lei faceva prima un esempio. Se io ho un amplificatore di 10 watt e lo alzo al massimo volume, è il massimo di volume consentito per un amplificatore da 10 watt. Se ne prende uno da 30, uno da 100, evidentemente aumentando il volume cambia completamente lo scenario. Per cui, basando questo tipo di modalità sul wattaggio, era un dato oggettivo. E mettevate i soggetti, la polizia municipale, che dovevano fare i controlli, nelle condizioni di poter rilevare se il soggetto che sta facendo il proprio spettacolo risponde ai dettami del nuovo regolamento oppure no. Perché altrimenti la polizia dovrà andare col fonometro, fare le verifiche, diventa tutto molto più complicato. Per cui lei ha detto che c'è il tavolo ancora aperto di confronto, che ci saranno le verifiche. Lo valuterete, perché se questa questione del wattaggio, che non avete voluto tenere in considerazione per le ragioni che lei ricordava prima, ritornerà di nuovo sul tavolo, vedrete che, come posso dire, tra un amplificatore da 10 e un amplificatore da 100 c'è una bella differenza. E lo dicevo anche l'altra volta, io in casa mia ho un amplificatore Sansui 100, 150 watt per canale, con le casse dell'RCF BR75, così le forniscono dei dati tecnici, che quando lo metto sul terzo livello del volume, i vicini di sopra mi bussano perché mi dicono: pensi un po' se lo metto sul 100%, cioè non esiste. Quindi non è la graduazione del volume che cambia l'entità del wattaggio. Se tu ce l'hai da 10 puoi metterlo al massimo, che sempre quelle emanazioni sonore fai. È una questione di carattere specificatamente tecnico. È chiaro che se lo chiede il parere, lo chiede a quelli che fanno musica, è ovvio che loro le diranno. Appunto, e allora bisogna questa cosa, secondo il mio punto di vista, non ho la verità in tasca, ma approfondirla, perché lei ha detto che prima anche lei era convinto che l'elemento discriminante fosse l'entità e la graduazione del wattaggio. Rifletteteci, perché anche questo può essere un elemento che può consentire alla gente di ascoltare gradevolmente la musica, oppure di farsi sfondare i timpani da persone che magari non suonano neanche bene. Grazie.
Sì, prego, assessore Montanari.
Ma allora, non vorrei che venisse presa per una visione ideologica, perché vi assicuro che non lo è. Noi ci siamo fidati esattamente di persone che hanno la qualifica di perito acustico e che in entrambe le situazioni ci hanno indicato come non dirimente la questione del wattaggio, anzi come utilizzata in maniera strumentale, per cui appunto strumenti da pochi watt potevano creare un disturbo anche superiore a strumenti da tanti watt. Francamente, rimetterlo è quasi più semplice, al limite si tratta di aggiustarlo di un po' più su, un po' più giù, ma si può fare. E non avevamo ricevuto, ma mi può correggere il dottor D'Agostino eventualmente, che era tutti i tavoli tecnici, nessuna criticità particolare da parte degli artisti di strada, se non un piccolo aggiornamento. Ecco. Quindi noi abbiamo voluto seguire una linea, come dire, che andasse a mettere in chiaro gli impatti del suono e non tanto l'origine del suono stesso. Ma se riteniamo che questa cosa invece non vada bene, si preferisce adeguarsi, diciamo, alla scritta sull'amplificatore, ma per noi è chiaro che è più semplice. Però è come dire che io ho una moto da 100 cavalli e ci vado a 30 all'ora, oppure ho una moto da 30 cavalli ma ci vado a 100 all'ora. E dipende anche l'uso che ne faccio di questa motocicletta, perché il rispetto delle regole non è determinato dal fatto di avere più o meno cavalli, ma al discorso della velocità che io tengo col mio strumento, a seconda di quale strumento è. No, ma per carità, mi è chiara la differenza, però era per dire che in chi analizzava l'impatto sonoro, la dimensione del wattaggio pure semplice, non era ritenuta dirimente per valutare se questo fosse conforme o meno a determinate aree e che quindi, da un certo punto di vista, non rilevava le criticità che pervenivano da altre segnalazioni. Quindi, francamente, per quanto mi riguarda, ci semplifichiamo la vita tutti, però vi dico, chi poi valuta nell'impatto della cosa non ne recepisce i benefici. Fermo restando che se davvero questo è il casus belli, possiamo ragionare di reinserire questi benedetti watt, così siamo tutti contenti, possiamo controllare che sulla cilindrata c'è scritto 500, però poi se c'è casino lo stesso. E quindi in qualche modo perdiamo in efficacia. Però lascio poi anche agli uffici...
Sì. Chiederei al dottor D'Agostino di specificare meglio questo discorso della inefficacia.
Sì, questa cosa di diciamo non fare riferimento ai watt, intanto era veramente una istanza che è partita dai periti dei residenti, proprio per il motivo che è vero che il controllo sulla carta è più facile, uno va lì e vede se l'amplificatore ha 10, 15, 20 watt, a prescindere. Però laddove già esiste questa metodologia, i residenti, soprattutto i commercianti, si lamentavano del fatto che pur avendo quel livello di amplificazione di watt, in realtà, considerando il territorio, la risonanza e tutto, non diventava, come dire, non sopportabile. Quindi alla fine mi sembra che sia più restrittivo, nel senso fa riferimento al regolamento sull'inquinamento acustico ed è chiaro che poi andrà valutato di parte in parte, i controlli saranno molto complessi, però questo consente. E per quanto riguarda le segnalazioni, come diceva il comandante, se uno chiama il 112, cosa che avviene adesso e che verrà anche dopo, loro intervengono. Se per una situazione più complessa di una postazione che crea problemi, attraverso segnalaci o attraverso una mail che poi ci viene indirizzata direttamente, noi interveniamo nel modificare la disponibilità delle postazioni sull'app in base alle segnalazioni che ci vengono fatte.
Sì. Mi permetto di aggiungere che anche in base alla richiesta del commissario Falcone, il fatto di esplicitare che i documenti prodotti dal tavolo sono parte integrante del regolamento, le situazioni specifiche potranno rientrare nelle decisioni tecniche del tavolo. Quindi, ma in senso più restrittivo, cioè nonostante i decibel, nonostante tutto, la percezione per una ragione o per un'altra è diversa e quella location verrà regolamentata in modo più restrittivo e più puntuale. Quindi mi sembra di riassumere le risposte che sono state date in questo senso. Commissario Vassallo.
Grazie Presidente. Volevo soltanto dire una cosa esattamente come diceva poi il commissario avvenente, una questione tecnica. Il volume non corrisponde necessariamente al wattaggio dello strumento. Uno strumento con più wattaggio, certo ha più spinta, ma permette di avere un suono più chiaro, meno disturbante, a parità di volume. E quindi io non vedo perché questa insistenza sul wattaggio dello strumento, proprio tecnicamente non la vedo, poi per carità questo è anche il mio lavoro, quindi cado dalle nuvole, però arrivo qua dentro e scopro tecnicamente cose nuove che invece non ho studiato, però si impara sempre e quindi non capisco perché impuntarsi su questo. Poi altro discorso è come misuriamo, però l'ha detto benissimo l'assessore, non è che non esiste un regolamento, non è che non esistono gli strumenti, non è che comunque non si può perfezionare quello che è poi il sistema di controllo dell'intensità sonora rispetto all'esibizione. Però impuntarsi, andare a modificare un regolamento appellandosi al wattaggio dello strumento è tecnicamente sbagliato. Poi se uno si vuole impuntare perché pensa che così ci sia meno disturbo, lo faccia, ma non funziona così, perché io metto lo strumento al massimo e mi rende, anzi ho una cassa performante e tutto quanto, e mi rende un disturbo maggiore di una cassa con un wattaggio maggiore gestita su un volume diverso. Invece volevo fare una domanda e mi scuso se non ho capito onestamente, perché magari mi posso essere perso dei passaggi, posso anche non conoscere delle cose. Volevo sapere se col regolamento, che questa bozza di regolamento, si potrà sempre suonare, comunque esibirsi, volevo dire dei posti precisi, in via 20 settembre, o se ci sono delle limitazioni dovute. E rispetto alle piazze, quali sono quelle criticità su alcune piazze cittadine dove si potrebbe non riuscire a suonare?
Rispondere direttamente l'assessore Montanari, sì, puntualmente, grazie.
Allora, provo ad andare sui punti. Allora sì, via 20 settembre sarà abilitata con la bassa o nulla emissione, perché è luogo voltato, quindi con quelle limitazioni più stringenti determinate dagli spazi che hanno la volta. Sulle piazze sarà relativo una restrizione, soprattutto su quelle del centro storico, dove intervengono maggiori densità di edifici, che appunto verranno ulteriormente riviste proprio per tener conto anche della dimensione percettiva del suono, che solo col wattaggio non era studiabile, mentre invece in questo caso diciamo ci si sobbarca un lavoro ulteriore, ma dovrebbe essere più efficace nella tutela di tutti. Sulle piazze esterne all'area, alla buffer zone del sito UNESCO, permangono le limitazioni generali del regolamento, ma non ne sono state inserite di specifiche.
se mi consente l'assessora, di integrazione per la domanda di via 20 settembre, perché me l'ero posta anch'io, quello che ha risposto vale per la parte voltata di via 20 settembre, cosa che non è nella parte bassa, ma gli uffici mi segnalano che se uno poi va a vedere le limitazioni generali rispetto alla distanza dagli ingressi degli esercizi commerciali o degli appartamenti, oppure dal perimetro dell'edificio, in qualche modo comunque rientra nella stessa limitazione. Vuole rispondere? No. Commissario Gambino.
Sì, grazie. La questione dei decibel, è corretto quello che ha detto il collega Passallo. È ovvio che se dobbiamo misurare il disturbo che un'esibizione dà nel contesto in cui viene eseguita, l'unico strumento che veramente misura il disturbo è il decibel. Però è evidente che è una misurazione, comunque una valutazione che va fatta attraverso delle rilevazioni che anche il dottor Wu ha detto che sono sostanzialmente difficili da rilevare, anche perché io nei 3 anni in cui ero assessore alla sicurezza ci siamo più volte dovuti scontrare nel dover intervenire in situazioni di disturbo della quiete legata alla musica alta di alcuni locali, e molte delle rilevazioni fonometriche che noi abbiamo fatto sono state impugnate e sono state annullate da delle sentenze, perché il rilevamento, soprattutto in un contesto urbano dove non è chiaramente identificabile la fonte, soprattutto ad esempio in un contesto dove c'è una piazza, dove ci sono altre fonti che possono essere anche banalmente il chiacchiericcio di persone o il passaggio di vetture, questo determina il fatto che quasi tutte le rilevazioni, e questo il dottor Bulo può confermare perché sul centro storico ne abbiamo fatte tante, abbiamo avuto tante di queste situazioni, comporta il fatto che tutte quelle rilevazioni che poi hanno portato a sanzioni, le sanzioni sono state annullate e quindi di conseguenza sono state totalmente inefficaci. Il fatto invece del VAT è uno strumento oggettivo, perché vai lì e controlli se quello strumento ha più o meno i VAT concessi dal regolamento. Nulla toglie, secondo me, che all'interno del regolamento si possono dare a entrambi gli strumenti alla polizia locale di controllo, cioè una limitazione sui VAT dello strumento che eroga il suono, dopodiché nel caso in cui ci dovesse essere anche su strumenti con un VAT nei limiti, se ci dovessero essere delle segnalazioni o delle lamentele di disturbo della quiete, eventualmente provare anche con la misurazione dei decibel, quindi mettere sia un limite di decibel che di VAT, in modo da dare la possibilità eventualmente alla polizia locale, nel caso in cui ci dovessero essere delle segnalazioni o delle chiamate al 112 per disturbo, di fare entrambi i controlli in modo da avere più strumenti possibili per poter contrastare eventuale disturbo che l'esibizione possa dare alla cittadinanza. Per nulla toglie eventualmente di mettere entrambi i parametri, perché così si danno più strumenti di controllo alla polizia locale. Poi sul discorso decibel, volendo comunque la misurazione, per quanto nel momento in cui arrivi lì con lo strumento e misuri, ti basta abbassare un po' il volume e quella misurazione non è tempestiva rispetto alla segnalazione del disturbo, ha voglia di chiamare il 112. Io credo che se l'amministrazione riesce ad avere una risposta entro l'ora, io direi entro la giornata, e tempestivamente vada a verificare se quell'artista di strada sta superando i limiti consentiti dal regolamento, io ho qualche perplessità sul fatto che ci sia veramente una tempistica in base alla risposta fatta di una chiamata del 112. Diverso è se si imposta un lavoro di controllo dove, magari non tutti i giorni, ma con una cadenza periodica, ci siano degli agenti che vanno in giro a verificare, indipendentemente dalle chiamate al 112, se gli artisti di strada stanno rispettando il regolamento, sia in termini di VAT sia in termini di decibel, magari con delle misurazioni. Poi ripeto, la contestazione in caso di superamento di decibel, nella stragrande maggioranza delle cose, verrà contestata e annullata, perché così è successo storicamente. Quindi mettere una regola che probabilmente non ci sarà modo di contestare o di fare rispettare, non so quanto efficace possa essere. Toglierne un'altra per mettere una poco efficace, io a questo punto ripeto, faccio la provocazione e lasciamole tutte e due.
Commissaria Maccagno, prego.
Grazie. Dunque, siamo tutti d'accordo che la pressione sonora è misurata in decibel, per cui se io un suono che percepisco con mio orecchio voglio raddoppiare come potenza di suono, io devo utilizzare un aumento di 10 decibel. Se io invece raddoppio il wattaggio, l'aumento dei decibel è solo 3, per cui il wattaggio non è che ci dà effettivamente il senso di quanto sia aumentato il disturbo. Non penso che la polizia si possa mettere a fare tutti i ragguagli tra wattaggio, aumento, eccetera. La proposta di Gambino mi sembra sensata quando dice il controllo dei decibel non si fa sulla segnalazione, ma invece un controllo random fra tutti gli artisti di strada. Poi se si nota che un artista sta utilizzando maggiori decibel rispetto a quello che è consentito, magari sarà un po' monitorato rispetto a quello che invece è correttamente nell'utilizzo dei decibel. Perché ormai anche con casse molto performanti possiamo avere un wattaggio basso ma un impatto acustico molto alto, per cui utilizzare il wattaggio non ha granché significato. Grazie.
Passo la parola all'assessore, prego.
Ma allora, colgo in entrambe le indicazioni, diciamo che mi sembrano di buon senso. Permettetemi una nota polemica, però non è che se aggiungiamo uno strumento di controllo, allora i famosi controlli che non si riescono a fare diventano immediatamente facili. Rimangono complessi, col comandante dicevamo adesso che c'è un controllo comunque a campione, quindi quello che suggeriva la commissaria Maccagno è quello che viene effettuato, e penso che il commissario Gambino ben lo sappia, perché di fatto oltre alla dimensione della chiamata, che ovviamente avviene nel momento in cui c'è un disturbo eccessivo percepito da un singolo o da più utenti, di fatto la polizia nelle sue circuitazioni, sapendo come è gestita la questione regolamentare degli artisti di strada, può disporre un controllo a campione. Francamente il discorso del mantenimento del doppio registro può essere accolto se a questo punto però non interveniamo in maniera estremamente restrittiva sul wattaggio, perché il wattaggio estremamente abbassato al minimo proprio di fatto era determinato dal dire è l'impossibile poi raggiungere determinati decibel di output. Se noi manteniamo un wattaggio più alto considerando che esistono i due registri, quindi la possibilità di usare un wattaggio più alto ma per esprimere una emissione sonora più bassa ma magari di maggior qualità, può essere accoglibile, nel senso che non è più l'unico parametro ma ne contempera due. È una cosa che io metterei allo studio diciamo tecnico, perché non credo che di poterla dirimere ragionandoci su due piedi qui. Io francamente ritengo comunque che se uno strumento normativo dimostra di non essere efficace valga la pena sperimentarne un altro, perché che non sia efficace, mi permetto di ribadirlo, non è stato espresso né dall'amministrazione né dagli uffici tecnici nostri interni, ma è stato proposto dai periti di parte di chi riteneva il regolamento attualmente vigente non tutelante dei cittadini. Questo c'è stato, credo di poterlo esprimere in maniera esplicita, perché c'è stata mandata una perizia che abbiamo, vi ricorderete, anche esperito direttamente col perito che l'aveva redatta, che era tra gli auditi, che indicava come questo parametro non fosse tutelante dal punto di vista del controllo delle emissioni sonore. Quindi non è una decisione nostra, era stata presa sulla base di queste indicazioni, non è una decisione dirimente dal punto di vista dell'efficacia della nuova proposta di regolamento, quindi credo che sia opportuno dare mandato agli uffici di valutare se è possibile, aggiustando la quantità di watt limite, poter proporre la doppia valutazione, quindi un wattaggio ad occhio, diciamo la targa sullo strumento, e allo stesso tempo la possibilità di valutare in termini invece di decibel qualora ci fosse una percezione di superamento. Credo che questa cosa possa essere oggetto anche magari di una comunicazione scritta nei confronti dei componenti del tavolo tecnico, tanto per chiedere una riflessione su questo. Sono abbastanza tiepido solo per un motivo, nel senso che mi è sembrato di capire da parte di tutti gli artisti, in questo caso sì, da parte dei tecnici che in qualche modo usano questi strumenti per fare musica o ad esempio anche per fare lettura di poesie, se ne richiamava anche l'ultima volta alla performance, che uno strumento con un maggior wattaggio consenta, anche in caso di emissioni basse, una migliore qualità del suono. E che quindi, soprattutto laddove si usi il parlato, la recitazione e non l'amplificazione acustica di uno strumento, se uno strumento ha più watt, permetta di avere una resa migliore, quindi di valorizzare una performance che già di per sé non ha un'emissione acustica forte, ma che invece gode e necessita di una qualità del suono migliore. Questo è l'unico remarks che mi permetto di fare, e poi credo sia giusto chiedere agli uffici di valutare la possibilità di accogliere questa indicazione, che appunto perviene peraltro da entrambe le parti dell'aula.
Commissaria Bordilli, prego, 30 secondi.
Presidente, ma vorrei puntualizzare una cosa. Io credo che nessuno di noi centrodestra che è intervenuto sia contrario ai decibel. Okay? Il tema è come viene controllato. Cioè, se questa modifica che viene fatta sul regolamento, quindi levo i watt, cioè lascio solo i decibel, ci garantite, per esempio, che l'amministrazione prende più personale che è dedito a quei controlli, benissimo, siamo d'accordissimo. È che ad oggi a noi sembra che cancellare i watt, cioè lasciando il controllo solo sui decibel, sia infattibile per la caratteristica che l'arte di diciamo strada ha, cioè il fatto che dura solo un'ora con l'estemporaneità che c'è, perché non è che puoi sapere due giorni prima che tu farai quel controllo, ok? Quindi è su questo che ci siamo permessi, e chiedo scusa se sto sforando, diciamo focalizzarci tanto su questo. Benissimo se il controllo è sui watt, ma benissimo se e solo se è un controllo che si può fare in tempo reale, quando i cittadini chiamano, si lamentano come fanno oggi.
Grazie commissario.
Grazie presidente, grazie a lei, il tempo è però chiaro, insomma, come dire,
è chiaro,
chiarissimo, bene, è benissimo, chiaro. Grazie presidente.
Non so, direi che se non ci sono altri interventi, le segnalazioni da parte dei commissari sono state, credo, messe a fuoco. Confermo che gli uffici hanno preso nota molto puntualmente di tutti gli aspetti, quindi vi ringrazio, ringrazio gli uffici, l'assessore, il comandante e tutti i presenti. Grazie. Prima di chiudere, l'assessore Montanari mi chiede la parola per una precisazione.
Scusate, non è una precisazione, ci tenevo a ribadire il percorso che questo regolamento sta facendo, perché questo è il terzo passaggio consultivo in aula. Eravamo d'accordo che a valle di questo passaggio consultivo si sarebbe portata la delibera, anche recependo eventualmente tutte le indicazioni di oggi, e che l'ultimo passaggio sarebbe stato quello del confronto a regolamento in qualche modo perfezionato. In questo momento mi sentirei di dire che ci possiamo attenere a questo percorso e che quindi, recependo tutte le vostre indicazioni, andremo poi a verificarle in quella che è una commissione in cui discuteremo della delibera. Una commissione. Con la delibera.
Ci sarà adesso, recependo le indicazioni che dei commissari di oggi, prese con precisione dagli uffici, ci sarà la delibera. A seguito della delibera, perché è una delibera di iniziativa consigliare, si passa alla prossima commissione per una discussione prima di andare, e quindi ci sarà la chiamata all'aula per andare in consiglio. C'è gli emendamenti al documento che verrà varato con una delibera saranno presentati nella prossima commissione. Bianchi per mozione d'ordine? No, prego, una richiesta.
Volevo dire una cosa alla luce di quello che ha detto l'assessore adesso, quindi per chiarezza andrà in giunta il documento così com'è, o viene
così com'è,
perché
a
noi
seguito
non
della ricezione,
e volevo che venisse, che risultasse anche a nome, penso, dei colleghi, sicuramente la Lega, noi non siamo d'accordo su questo documento perché non abbiamo ricevuto le risposte che riteniamo essere necessarie, quindi volevo solo dire questo e capire cosa andrà in giunta. Quindi
preciserei che avete ricevuto delle risposte che non soddisfano la domanda, nel senso che le risposte sono state date e le risposte date non soddisfano le richieste. Ad ogni modo, non va il documento così com'è, preciso che va, dopo aver modificato in base alle segnalazioni della commissione di oggi, gli uffici produrranno un documento che andrà in delibera. Dopo la delibera si torna in aula e si propongono eventuali emendamenti al documento. No.
Gli emendamenti possono essere.
Gandolfo, grazie.
Molto brevemente, ma per fare, diciamo, anche il punto e, diciamo, la contrarietà a non avere un'ulteriore commissione prima del passaggio del documento in delibera. Io avrei gradito che con gli spunti e le riflessioni di oggi, ribadisco che con gli spunti e le riflessioni di oggi avremmo voluto che il documento venisse prima riportato in una commissione consigliare per eventuali spunti o altre, semmai, controvalutazioni da quello che emergerà, perché ancora il documento, quello di oggi, non è poi quello effettivo che andrà in giunta, e poi allora il documento in giunta. Questa è la posizione, penso di poterlo dire, a nome del centrodestra. Poi, come ritorno al discorso di prima, scegliete voi. La maggioranza è questa, la valutazione è questa. Quando poi ci sentiamo dire delle partecipazioni e quant'altro, valutate sempre bene quello che dichiarate. Grazie.
Ringrazio tutti i commissari e dichiaro chiusa la seduta.